qua. Allora apro la seduta del Consiglio Comunale. Presentando il nuovo segretario comunale, a cui do il benvenuto, è il dottor Antonino Barbieri, che da oggi inizia il suo lavoro presso la segreteria del nostro comune. Il dottor Barbieri arriva da un comune di San Giuliano Terme, in provincia di Pisa, e a nome di tutto il Consiglio Comunale di Sondrio esprimo l'augurio in primis per una serena permanenza umana e professionale a Sondrio, essendo consapevoli tutti noi dell'importanza del suo ruolo all'interno della struttura comunale e di come il segretario generale costituisca un punto di riferimento fondamentale per tutti noi. Pertanto un sincero in bocca al lupo al dottor Antonino Barbieri. Nel contempo desidero ringraziare a nome ancora di tutto il Consiglio Comunale il dottor Tirone per il prezioso lavoro che in questi mesi nella sua funzione di sostituto del segretario ci ha dato, perché è stato puntuale in tutte le nostre esigenze, nelle risposte a tutte le nostre richieste. E quindi a lui va un ringraziamento, c'è una bella consolazione. Sappiamo però che resterà accanto al segretario ancora un punto di riferimento importante dentro l'organizzazione del nostro comune. Quindi grazie ad entrambi e in bocca al lupo per il lavoro così delicato ed importante, a nome di tutti. Do la parola al sindaco.
Se mi è consentito di stare seduto, sì, grazie. Voi sapete che compete al sindaco scegliere il segretario comunale. Quando il dottor Giulio ci aveva lasciati per avvicinarsi a casa, ho iniziato i colloqui tra quelli che si erano proposti a fare il segretario nel comune di Sondrio. Io sono certo che con un po' di fortuna, che di solito mi assiste, ma anche per le, così, quella capacità di intuito che un po' utilizza, ma soprattutto per il colloquio che ho avuto con Antonino, io credo di aver fatto la scelta migliore, ma credo di averla fatta e mi auguro, sono certo di averla fatta nell'interesse del Consiglio Comunale, perché ritengo che il segretario comunale sia un supporto e un apporto assolutamente importante, indispensabile nella democrazia e nello svolgimento dell'attività del Consiglio Comunale. Quindi non è la scelta del segretario del sindaco, ma mi auguro che sia, e sono certo che lo sarà il segretario della nostra città. Accanto a questo, indubbiamente, è importante la figura del segretario all'interno della struttura organizzata del Comune, e sono certo che saprà dare un apporto determinante e importante nella crescita di tutti coloro i quali compongono la struttura comunale. Ovviamente poi sarà a disposizione della Giunta e del Sindaco, nell'auspicio e nella certezza ancora riaffermata, che saprà dare i migliori supporti tecnici, oltre che personali, che ritengo essere altrettanto importanti in un rapporto che deve proseguire nel tempo. Ovviamente abbiamo fatto anche un accordo tra galantuomini, nel senso che non ci faccia cambiare segretario fra qualche anno, perché legittime magari sue richieste familiari lo porterebbero da altre parti, ma è bellissimo fare colloqui di segretari, però non è che posso passare la vita a scegliere segretario ogni 2 o 3 anni, perché giustamente, essendo un po' noi fuori mano, arrivano e poi se hanno altre legittime esigenze ce ne vanno. Lui immagino che qui col sorriso riaffermi che ha intenzione di restare, e quindi poi, siccome è anche giovane, non ha neanche l'idea di andare in pensione, questo è un altro elemento ostativo finché lui ci lasci. Quindi io ti ringrazio, se il Presidente consente di darti la parola per salutarci, e in bocca al lupo e buon lavoro.
Allora do la parola immediatamente al segretario.
Niente, Barbieri. Sono momenti difficili questi, quando uno si presenta a conoscere così. Ringrazio il sindaco, il presidente, delle parole che hanno speso nei miei confronti. Io svolgo questo ruolo da tantissimi anni, quindi ritengo di avere l'esperienza giusta per svolgerlo con la massima serietà. Sono venuto nella città di Sondrio con lo spirito di restare, come ha detto il sindaco, e mi metto a servizio di tutti voi, e la mia porta sarà sempre aperta. Ho difficoltà a trovare le parole giuste perché sono un po' emozionato, però nel mio carattere sono franco, diciamo, sono schietto, non ho diciamo preconcetti, non ho, sono aperto, quindi sarò al vostro servizio, qualsiasi cosa avete bisogno la mia porta è sempre aperta. Ringrazio di nuovo il sindaco, ringrazio tutti voi e spero appunto di esercitare il mio ruolo nel migliore dei modi. Ringrazio di nuovo.
Bene, a questo punto procediamo con l'appello dei presenti.
Va bene, vi saluto di nuovo, cominciamo con l'appello. Il sindaco è presente, il presidente del consiglio è presente. Lorenzini, Simonini, De Felice, Palotti, Di Zinno, Bettinelli, Mele, Songini, Alberti, Andriolo, Bernardi, Ambrosi, Catonini, Limuti, Racchetti, Camanni, Balducci, Montinaro, Sozzani, Rebai, Dell'Erba, Fiumanò, Bordoni, Lo, presente, assente, Massera, Tarabini, Bianchini, Grillo della Berta, Piasini, Barberi, Tacelli, presente. La seduta è valida, quindi si può cominciare.
Allora iniziamo sulle comunicazioni, le abbiamo già fatte, quelle che ritenevamo di dare nella presentazione del segretario. Punto numero 2, mozione del consigliere Barberi Matteo, Movimento 5 Stelle, avente ad oggetto libere riprese audio video in streaming live del Consiglio Comunale a Sondrio. Prima di dare la parola al proponente devo dire che è arrivata una mozione, di cui parleremo subito dopo, da parte a firma del consigliere Tacelli, con oggetto abrogazione della TARES e ripristino della TARSU ex decreto legge 102/2013. Pregherei di fare delle fotocopie da consegnare a ogni capogruppo, in modo che tutti i gruppi abbiano visione di questa mozione presentata. Parola al consigliere proponente Barberi sulla mozione.
Prima di tutto anch'io faccio come Movimento 5 Stelle i più grossi auguri al nuovo segretario del Comune di Sondrio, anche perché il nome, io sono Barberi, siamo un po' vicini, cambia solo una vocale, per quello un augurio di buon lavoro. Detto questo, come gruppo Movimento 5 Stelle abbiamo, tra virgolette, ripresentato una mozione inerente alla trasmissione streaming live o detta diretta web e relativa archiviazione on demand per visione successiva, e tra l'altro mi fa piacere in questa giornata vedere anche un pubblico presente di notevole importanza rispetto ai precedenti consigli comunali, in quanto sicuramente gli argomenti sono interessanti nell'ordine del giorno. Sicuramente il fatto di poter vedere il Consiglio Comunale direttamente da casa propria attraverso un PC o un tablet o smartphone che sia, sicuramente può di tutto soddisfare quello che è un'esigenza, un dato di fatto che si è verificato nella precedente tornata elettorale, cioè il 41% degli elettori non ha partecipato alla tornata elettorale. sicuramente è doveroso dare anche un messaggio di partecipazione maggiore e trasparenza. Sicuramente lo strumento streaming live può sussistere e raggiungere questo obiettivo di maggiore partecipazione. C'è uno strumento aggiuntivo per comunicare con i propri cittadini. Al di là delle normative nazionali che danno ampio spazio utilizzo dello strumento di diretta web e streaming live, posso citare il decreto legislativo 267/2000, anche il nostro statuto nell'articolo 43 bis parla di pubblicità, accesso agli atti e partecipazione ai procedimenti, rafforzando il congiunto di trasparenza e partecipazione. Detto questo, le sedute consigliari del Comune sono pubbliche e sono la massima espressione del lavoro istituzionale dell'amministrazione. Tutti i consiglieri sono pubblicamente eletti e svolgono una funzione pubblica durante il Consiglio Comunale. Il consigliere comunale, pertanto, secondo i principi costituzionali, essi devono rispondere ai cittadini eletti e non del loro operato, ma soprattutto i cittadini devono essere messi nelle condizioni di poter venire a conoscenza dell'attività amministrativa esercitata dalle persone da loro elette. E effettuare un controllo da parte di cittadino è un mezzo essenziale per incentivare la classe politica a rispettare la legalità e amministrare la res pubblica nell'interesse della comunità. Questo è, diciamo, l'obiettivo anche di maggiore qualità che può portare un cittadino a valutare il proprio eletto anche nel futuro. Detto questo, la mozione riprende una vecchia mozione presentata dal consigliere per Giuseppe Forni della lista Sondrio Anch'io del 27 novembre 2009, il quale chiedeva nell'oggetto della mozione registrazione con webcam dell'adunanza del Consiglio Comunale per permettere ai cittadini assistervi tramite internet, chiedendo al sindaco e alla giunta di fare un'analisi di fattibilità nella possibilità di inserire lo strumento streaming e relativa archiviazione nel Consiglio Comunale. Come tutti voi consiglieri avete con voi avete l'analisi, la copia dell'analisi fatta a suo tempo, ricordando che quella seduta è terminata con l'approvazione della medesima mozione con 34 voti favorevoli e uno contrario. I contesti e le situazioni in carattere economico sono completamente cambiati rispetto al 2009, oggi ci troviamo nel 2013. Avete ovviamente in mano un'analisi economica, ovviamente erano cifre impegnative per un consiglio comunale. Oggi noi ci siamo permessi come Movimento 5 Stelle di fare un'analisi economica che ho rinviato al Presidente del Consiglio in modo tale da portare a conoscenza di tutti voi anche quelle che possono essere, ripeto, è un'analisi fatta con il movimento e questa non vuol dire che sia esaustiva e definitiva come analisi economica. Però ripeto che l'analisi economica, e qui voglio togliermi personalmente come rapporto di eventuale conflitto di interesse, che qualunque sia la valutazione, la mia società è sottoscritto, se dovesse dare una consulenza esclusivamente gratuitamente, in quanto la mia società opera nel settore dello streaming live, ma vuole rimanerne fuori da un punto di vista, diciamo, operativo, eventualmente da un punto di vista consultivo, ma come consigliere e non entrare come realtà societaria. Ricordando a tutti che i preventivi che voi avete in mano dall'analisi di fattibilità, uno di essi è dato da un'analisi fatta dal sottoscritto. Pertanto chiedo in linea definitiva a questo Consiglio Comunale e relativo al Sindaco e alla Giunta sostanzialmente che venga adottata al più presto una soluzione ottimale per effettuare le riprese audio e video in diretta streaming live e relativa archiviazione del Consiglio Comunale per assicurarne l'archiviazione e la diffusione via internet sia in diretta che in modalità on demand o on demand, cioè rivedibile successivamente, chiedendo a questo Consiglio Comunale di votare tale mozione. Ringrazio e a tutti voi.
Grazie consigliere Barberi. Ha chiesto la parola il consigliere Bernardi Michele.
Grazie Presidente, e anche a mio nome benvenuto al signor Barbieri. Allora, la proposta mi sembra abbastanza interessante. Effettivamente penso che dal 2009 a oggi i tempi sono cambiati molto e con i mezzi moderni sarebbe possibile realizzare uno streaming con una spesa iniziale simile a quella stimata, diciamo un migliaio di euro circa. Quello che poi mi lascia un po' più perplesso è il fatto di gestire poi lo streaming con dei mezzi, servizi gratuiti come quelli proposti inizialmente, Ustream, ho visto poi Justin TV. Secondo me, ecco, ho qualche perplessità tecnica. Innanzitutto non capisco perché vengono proposte due webcam o IPcam anziché una soltanto. Io escluderei a priori che possa rientrare nel budget un servizio di regia, pertanto credo che la webcam dovrebbe essere soltanto una, rimanendo fissa. Escluderei soprattutto che possa essere un consigliere a fare un servizio di regia, in quanto sarebbe inopportuno, una distrazione inopportuna dai dibattiti in corso. Secondo punto, le soluzioni proposte sia con Ustream che Justin TV, appunto le soluzioni gratuite mi sembrano insufficienti, insomma, vabbè, innanzitutto prendo in esame quella di Ustream che proporrebbe soltanto 480 righe verticali come definizione base, che probabilmente non renderebbero nemmeno riconoscibili le facce, e comunque proporrebbe anche delle pubblicità, insomma ritengo che un ente serio non possa offrire un servizio al di sotto di un livello minimo di qualità, qualità che pagando comunque si potrebbe avere, magari pagando anche cifre non per forza sconvolgenti. E qui probabilmente io ho controllato un po' di alternative, ho visto Camcada, o Camcada probabilmente si dovrebbe pronunciare, che mi sembra una soluzione migliore dal punto di vista economico, in quanto non richiede un abbonamento peraltro sovradimensionato come quelli di Ustream o Justin TV, un abbonamento con un pacchetto di ore mensili, ma proporrebbe il pagamento direttamente per ora di streaming, senza contare anche il fatto che non farebbe pagare qualora ci siano meno di 5 utenti connessi contemporaneamente, fatto che temo non sia da escludere. Di una sola cosa sono certo, dopo un'attenta analisi tecnica mi sembra che sia inopportuno presentare in consiglio questa soluzione, che necessita di un dibattito stretto, tecnicamente parlando, un'analisi di molte soluzioni. Adesso capisco che per il gruppo 5 Stelle sia una priorità e capisco il desiderio di dare visibilità a queste idee, però secondo me questa discussione va affrontata in commissione, sinceramente. Chiedo pertanto al signor Barberi di ritirare questa mozione e di presentarla in commissione, dove si potrà avere magari un dialogo più stretto per delle scelte tecniche opportune. Grazie Presidente.
Grazie a lei consigliere Bernardi. Aveva chiesto la parola la consigliere Di Zinno e poi consigliere Tarabini. Di Zinno la parola.
Grazie Presidente, e do anche io da parte di Sondrio Democratica il benvenuto al segretario. Dopo aver ascoltato e condiviso l'intervento del consigliere Bernardi, io volevo fare delle considerazioni che non sono propriamente tecniche, come quelle appunto fatte dal consigliere. Mi sembra eccessivo prendere in considerazione l'articolo 3 della Carta Costituzionale che esprime il principio di uguaglianza, in quanto non mi pare il caso questo in cui vi siano ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica del Paese. E anche se fosse questo il caso, non sarebbe la diretta streaming delle sedute consigliari la soluzione ideale. Mi sembra ulteriormente eccessivo dover, come chiede il consigliere Barberi, rafforzare il concetto di trasparenza e partecipazione attraverso appunto lo streaming dei consigli comunali, in quanto più trasparente di così diventerebbe invisibile. Come tutti sappiamo, spero, le sedute consigliari e le commissioni sono non solamente aperte al pubblico, ma anche prontamente registrate e quindi facilmente accessibili. Inoltre, seppur nella mia vita ho partecipato a pochi consigli comunali, non mi pare di aver mai visto la coda per entrare. La diretta TV delle sedute dovrebbe essere istituita nel momento in cui vi fosse l'effettiva esigenza, ma vista l'inesistente partecipazione fisica dei cittadini, dubito che con la diretta web la partecipazione virtuale raggiunga un numero elevato di contatti. E anche se è vero che tutti i cittadini devono essere messi nelle condizioni di venire a conoscenza dell'attività amministrativa esercitata dalle persone da loro elette, ancora una volta non mi sembra questa la soluzione ottimale, perché tutti i cittadini dovrebbero essere non solamente in possesso di un PC, ma anche avere la connessione internet, il che comporta comunque dei costi da sostenere. Ma non solamente dei costi, non trascuriamo che tantissimi cittadini sondresi e non, al momento, sono resti all'utilizzo di questi mezzi di comunicazione. Credo che sicuramente in futuro si arriverà a questo, ma credo anche che sia il punto di arrivo e non quello di partenza per una maggiore partecipazione politica dei cittadini. Si chiede quindi al consigliere Barberi di ritirare la mozione e di discuterne nella commissione competente, per indagare e valutare se effettivamente, attualmente, ve ne sia necessità. Grazie.
Grazie, consigliere Di Zinno. Parola al consigliere Taravini.
Grazie, Presidente. Anche da parte del gruppo Popolari Retici saluto al nuovo segretario e auguri di buon lavoro. Io purtroppo potrei anche stare zitto, perché quello che ha detto adesso il consigliere Di Zinno riprende integralmente quello che volevo dire io, e cioè che il passaggio allo streaming deve essere un punto di arrivo, non il punto di partenza. Oggi come oggi quello che dobbiamo preoccuparci noi è di coinvolgere i cittadini alla partecipazione a questi consigli comunali. Stasera in parte sono un po' smentito, perché vedo che c'è un certo afflusso, sarà che ci sono un paio di argomentini che interessano particolarmente, ma normalmente questo afflusso, anzi questa coda, anche io che sono già anni che faccio consigliere comunale, non l'ho mai vista. Va invece promossa questo coinvolgimento dei cittadini, e in parte devo riconoscere con la Commissione delle Politiche Sociali che è stata fatta la settimana scorsa, coinvolgendo i giovani, facendoli partecipare, sia pure non lasciandoli parlare, è un qualcosa che vuole iniziare le persone all'attività politica. Dopo noi stupiamoci anche del fatto che abbia votato solamente il 60%, neanche, se poi vediamo qui le persone non sono interessate. Il compito del Consiglio è interessare queste persone, portarle a vedere i consigli comunali e farli, come si suol dire, partecipi direttamente della vita del Comune. Tutto il resto, ecco, il commento è inutile: far vedere le partite in TV se lo stadio è vuoto, perché questo qui sarà un passaggio che si affronterà in seguito, quando la gente avrà la voglia di partecipare a queste sedute, perché se non partecipano qui sicuramente non accedono al PC, che ce l'abbiano o che non ce l'abbiano, per poter assistere a queste sedute. Quindi anch'io sono per l'idea che questa mozione, così come formulata, non possa essere accolta, e invito anch'io il amico Barberi a portarla in commissione per un maggior dibattito.
Grazie, consigliere Tarabini. Ha chiesto la parola al consigliere Sozzani. Prego.
Sì, molto brevemente, potrei risparmiarmi anch'io, come ha già detto anche il collega Tarabini, di dire le poche cose che voglio dire, ma ci provo comunque. La presenza di un certo oceanica di pubblico alle sedute di Consiglio Comunale, do atto che questa sera sono, come dire, leggermente smentito, credo che denoti che l'interesse per le questioni trattate, anche quando di rilevante importanza per la città e i suoi abitanti, non è sicuramente un interesse travolgente. È anche sconfortante doverlo rilevare, ma credo che sia inevitabile e realistico rilevarlo, e se ne debba tenere il debito conto. Soprattutto al momento di decidere se affrontare o no nuove spese, non banalissime, se è vero come è vero che a costi 2010 eravamo intorno grosso modo ai 10.000 euro all'anno, anche se adesso mi viene garantito dal proponente che questi costi sono minimizzati e sono ridotti vicini allo zero. Ci sono tantissime cose giuste che si possono fare, sono perfettamente consapevole di apparire biecamente conservatore e nemico della modernità, ma credo che la richiesta debba essere valutata con grande attenzione e ponderatezza, evitando troppo rapide e poco riflettute decisioni. Certamente rimango favorevole anch'io a che la questione venga iscritta nell'agenda delle cose da fare, ma con le dovute cautele e prudenze procedurali, a partire, come da altri da colleghi suggerito, a partire da preventivi e preliminari passaggi nelle commissioni. Ci sono tante cose nuove da fare, opportuni ed utili, parecchie forse anche necessarie. A mio giudizio quelle richieste dalla mozione non rientrano in quest'ultima categoria. In una ipotetica scaletta delle priorità non le vedo assolutamente ai primi posti e pertanto anch'io mi unisco al coro di coloro che suggeriscono che allo Stato si debba soprassedere e rinviare ad un preventivo esame in commissione la partita. Grazie.
Grazie consigliere Sozzani. Ha chiesto la parola consigliere Tacelli.
Beh, questa era una proposta, seppur non in questi termini, già avanzata, come si è detto, da Sondra anch'io ancora qualche anno or sono. In quell'occasione la maggioranza invece di 39 su 40 si era espressa a favore per l'appunto di questo strumento per la diffusione della conoscenza di quanto avviene nell'ambito del Consiglio. Io ritengo che lo strumento, così come è stato detto 4 anni or sono, sia valido, cioè un mezzo per agevolare chi magari non vuole uscire di casa perché è più pigro a venire ad ascoltare il consiglio, comunque di stare a casa propria e, se interessato in una certa tematica, di partecipare attivamente, ascoltando direttamente la discussione che all'interno di questo consiglio avviene. Quindi, come tutti gli strumenti di diffusione, io ovviamente lo sostengo, anche perché garantisce comunque una maggior partecipazione dei cittadini a quella che è la vita politica della città. È uno strumento che consente anche in fase di voto, voglio dire, ad esprimere al meglio quelle che sono le proprie opinioni, le proprie posizioni, e perché no, può essere anche di stimolo ad una partecipazione attiva nell'ambito dell'attività politica. Per cui io credo che sia uno strumento non da buttare a mare, ma certamente da sostenere. E i costi non li conosco, non conosco gli aspetti tecnici, però l'idea la condivido in pieno. Grazie.
Consigliere Tacelli, aveva chiesto la parola ancora Barberi, ma se vuole aspettare anche l'intervento di Massera, che l'ha chiesta mi pare adesso, e anche Grillo, comincia con allora consigliere Massera, poi consigliere Grillo, poi il proponente potrà prendere in considerazione tutti gli interventi.
Grazie Presidente, un saluto al nuovo segretario anche da parte mia. Un intervento brevissimo per dire che ritengo lo strumento uno strumento interessante da sviluppare e quindi sono favorevole in generale, al di là del dettaglio tecnico del tipo di proposta, a studiare attentamente una soluzione che possa essere adottata per dare visione delle sedute del Consiglio Comunale all'esterno. Anch'io come Tacelli ritengo che proprio partendo dalla situazione che stiamo vivendo, proprio perché sono cambiate natura, modalità della partecipazione dei cittadini, sono cambiate molte cose, può essere che questo strumento torni utile e di interesse per parecchi cittadini che fisicamente in consiglio non vengono. Quindi io starei su quello che abbiamo già votato nel 2009, voglio dire, e anzi a maggior ragione vedo rafforzate alcune dinamiche a favore della scelta. Anch'io ho delle perplessità dal punto di vista tecnico e sono favorevole a un passaggio in commissione per approfondire il tema, però ecco, non mi spiace un po' il disfattismo del consigliere Di Zino che dice tanto ormai la partecipazione non c'è più, l'ho visto un po' sbrigativa, invece stasera è anche smentita tra l'altro, ma in realtà no, lo dicevo perché ho trovato, mi spiace, un consigliere così giovane delle parole un po' demotivate, tanto la partecipazione mi è spiaciuto, invece ritengo che uno strumento come questo e magari consigli comunali con argomenti interessanti possano risvegliare la partecipazione. Quindi io vediamo cosa decide di fare il proponente, però ritengo che il tema sia da sviluppare e approfondire e trovare magari una strada non costosissima, dico io, compatibile con gli equilibri di bilancio, compatibile con le priorità, perché forse ci sono magari altre priorità in questo momento, ma non accantonerei la scelta di dotarci di questo strumento.
Grazie consigliere Massera, la parola al consigliere Grillo Dalla Berta.
Grazie Presidente, anche da parte del gruppo Lega Nord un saluto al nuovo segretario. Diciamo che noi, anche noi ci troviamo abbastanza in linea con quanto appena riferito dal consigliere Tacelli, nel senso che riteniamo queste nuove e ormai non più tanto nuove tecnologie utili per una maggiore diffusione, anche sappiamo che forse l'interesse verso il consiglio comunale non richiama delle folle oceaniche, però proprio per questo forse cercare di adottare tutti quelli che sono gli strumenti che si possono utilizzare a questo fine, secondo me è una cosa che deve essere assolutamente ben vista, ecco. Poi non entro nei tecnicismi, nelle spese, in altre cose, ma ribadisco che secondo noi qualora non ci fossero degli insormontabili impedimenti tecnici e o di costi, è assolutamente una cosa auspicabile da introdurre, proprio per questo concetto di maggiore diffusione della democrazia e maggiore visibilità del Consiglio comunale. Tra l'altro mi risulta, se non sbaglio, che sia comunque una metodica già attuata in molti altri consigli comunali, ecco. E infine anch'io, non in polemica, però mi fa un po' specie che i consiglieri forse più giovani, che dovrebbero essere già digitalizzati già da quando sono in fascia, abbiano un pochettino forse le più forse perché conoscono meglio il mezzo, ecco, forse è una mia ignoranza, ecco, però è una cosa abbastanza così che mi ha colpito. Comunque siamo in linea di massima, ecco, con tutti gli stimoli che si possono fare siamo favorevoli a questa proposta. Grazie.
Grazie consigliere Grillo Dalla Berta, la parola allora al consigliere Barbieri che l'ha chiesto.
Grazie Presidente.
Ho cominciato a fare la prima.
Grazie Presidente, prima di tutto vorrei anche far presente anche a tutti i consiglieri che il pubblico presente, corrispettando l'età anagrafica dei presenti, dei ragazzi giovani di 18 anni non ne vedo, giovani da questa parte, sapendo che i giovani di 18 anni che hanno sono politici, cioè diventano attori, rispettando attori politici, sono coloro che utilizzano la tecnologia, cioè coloro che utilizzano lo smartphone, che di per sé ha oggi quasi esclusivamente utilizzano una connessione internet, pertanto facilmente colpevoli, colpire il loro interesse nel poter partecipare a questo tipo di strumento. Voglio solo rispondere a consigliere Di Bernardi dicendo che la richiesta del Movimento 5 Stelle non voleva, è solo stato un aiuto quello di mettere un'analisi economica e di strategie di strumenti. Come ben si legge nella richiesta formale, il sottoscritto chiede che venga adottata al più presto una soluzione ottimale per effettuare le riprese audio e video in diretta streaming, non dice con quale tecnologia. Questo era per aiutare una valutazione successiva, perché non si entra nel merito dello specifico tecnico, due telecamere, tre o quattro, quello è un aiuto per una discussione eventuale che sicuramente condivido nelle relative commissioni. Ovviamente quello che ovviamente do anche, ripeto, rispondo al consigliere Sozzani, cui apprezzo il fatto della sua analisi, Io devo anche dire al consigliere Sozzani che i tempi corrono, cambiano, e mi è piaciuto pertanto gli strumenti che di fatto non sono più così tanto nuovi, come ha sottolineato il consigliere Grillo Della Berta, sono inseriti in tantissimi altri consiglieri comunali e può essere uno strumento di partecipazione. Il fatto di sapere o no se ci saranno delle persone dietro lo schermo, non abbiamo nessuno di noi ha una sfera di cristallo per sapere se effettivamente ci saranno o no, però utilizzare lo strumento e dare un messaggio di cambiamento e anche di vera innovazione e non della falsa innovazione che si tante volte si trovano su questi tavoli, io ritengo di mantenere in atto la nostra richiesta di mozione con la richiesta specifica che venga adottata al più presto una soluzione ottimale. Se la soluzione ottimale è, come ha detto anche Di Bernardi, soluzioni anche più architettoniche, più di qualità, ben venga, grazie.
Grazie consigliere Barberi, ha chiesto di nuovo la parola il consigliere Bernardi.
Grazie Presidente. Sì, volevo soltanto fare una precisazione, visto quello che dice. Allora, io chiederei di ritirare e portare in commissione. Mi rendo ben conto che si trattava soltanto di un esempio, però visto che si tratta di fare delle scelte tecniche che sottendono anche dei costi differenti e per quanto probabilmente saranno dei costi, per carità, non esorbitanti, però ugualmente penso che dover fare delle scelte che comportano dei costi richieda una attenta valutazione che purtroppo non è il luogo il Consiglio Comunale per fare queste valutazioni. Servirebbe un giro più rapido come quello che si può fare nelle commissioni con un confronto più diretto. Non volevo esprimere nulla di contrario, a prescindere. Inviterei ancora il consigliere Barberi a ritirare questa mozione, se ci vuole ripensare, e a portarla in commissione. Grazie mille.
Grazie consigliere Bernardi. A questo punto, se non ci sono interventi, prima di andare in votazione, chiedo al consigliere Barberi, dopo questo intervento, se ha qualcosa da dichiarare, altrimenti procedo alla votazione. Vuole intervenire o devo prendere? Prego.
A seguito anche di... Io chiederei al Consiglio Comunale, proprio per, nella risposta del consigliere Di Bernardi, chiedere una modifica alla mozione chiedendo di portarla in commissione senza entrare nello specifico in termini di analisi economica e specifica, solo come strumento di analisi successiva, di portarlo in commissione come è stato chiesto. Grazie.
Grazie per la precisazione. A questo punto ci sono altri interventi che rispetto a questa proposta, siccome è un'altra proposta. Ecco, bisognerebbe scrivere questa proposta.
No, per cambiamento, è lui che la proposta.
Il proponente ha sì il compito adesso di mettere per iscritto quello che ha affermato. A questo punto sospendiamo un paio di minuti in attesa di questo.
Scusi, riprendiamo il consiglio comunale. Allora, dopo la sospensione, do la parola al consigliere Barbieri, quale proponente, per vedere la proposta che hanno scritto.
Grazie Presidente. Propongo un emendamento per sostituire il punto 1 della mozione, modificandolo con: si chiede che la possibilità di effettuare riprese dei consigli comunali venga valutata nell'apposita commissione per trovare la soluzione ottimale. Questa è la richiesta da mettere in votazione. Grazie.
Bene, prendiamo atto di questa lettura. Prego poi di consegnare direttamente lo scritto da mettere agli atti.
Sì.
Se non ci sono, grazie consigliere, se non ci sono interventi, io procedo alla votazione proponendo di votare in un'unica votazione la mozione con l'emendamento inserito. D'accordo? Allora propongo di votare la mozione avente per oggetto libere riprese audio video in streaming live del Consiglio Comunale di Sondrio con l'emendamento letto. Chi si astiene? Chi è contrario? Chi è favorevole? Unanimità dei presenti. Grazie. Seconda, al punto numero 3, mozione del consigliere Massiera Andrea, Sondrio Liberale ed altri, avente ad oggetto conferma ed attuazione delle finalità di pubblico interesse della riqualificazione di Piazza Cavour. La parola al primo firmatario, consigliere Massera.
Sì, grazie Presidente. Sono lieto questa sera di poter presentare questa mozione di fronte non solo al Consiglio Comunale ma anche a un buon pubblico, perché la partecipazione è un aspetto che noi dobbiamo tenacemente e fortemente perseguire con qualsiasi strumento, sia lo streaming, siano strumenti più tradizionali. Noi questo è un obiettivo che ci dobbiamo dare ed è una considerazione a latere che però mi sentivo di fare, e mi auguro che questa mozione in qualche modo possa dare un contributo, perché io ritengo che nelle proposte concrete ci siano degli aspetti che spero verranno colti dal Consiglio Comunale, di apertura al confronto e sostanzialmente di invito a coinvolgere tutti gli attori interessati a questo tema che andiamo a discutere nelle sedi opportune, nelle sedi istituzionali. Quindi la mia mozione è una mozione che richiama all'importanza del Consiglio Comunale, delle commissioni esistenti e magari anche di altre forme di partecipazione che si potrebbero in qualche modo promuovere. Io ovviamente la mozione non la leggo e ve lo risparmio, perché è molto lunga e articolata ed è già stata letta in capigruppo e la do per letta chiaramente da parte dei consiglieri comunali. È stata condivisa dai gruppi di minoranza e è molto articolata per un motivo, non certo per tediarvi, ma perché ho ritenuto che nella prima parte, quella diciamo dove si affronta un po' la storia della questione, ho ritenuto che si dovessero mettere nero su bianco una serie di punti fermi, non per polemica, ma per, credo, corretto esercizio dell'azione amministrativa di un consigliere e di consiglieri di minoranza che credo che in questo debbano svolgere un ruolo, che è quello anche di fermare una vicenda ovviamente con le nostre visioni di fondo, ma metterla nero su bianco affinché si possa in qualche modo ai posteri lasciare che cosa è stato ed è una questione importante. È una questione importante che riguarda credo non solo la parte del centro storico interessata, ma riguarda tutta la città, perché dal futuro del centro storico, della Piazza Vecchia e un po' dall'esito di quegli sviluppi che noi abbiamo voluto dare a un piano integrato di intervento molto importante, dipende molto dello sviluppo della nostra città per il futuro, ritengo. Quindi mettere nero su bianco alcuni passaggi per poi andare avanti, per poi andare oltre, lo ritengo un esercizio utile. Quindi ho fatto un elenco di quelli che sono stati innanzitutto i passaggi amministrativi e gli atti, quindi gli atti ufficiali che hanno riguardato negli anni la questione della riqualificazione della Piazza Vecchia e diciamo della destinazione della tettoia di Piazza Cavour, e leggendoli tutti insieme viene fuori una verità storica chiarissima. La verità storica è che tutti gli attori che si sono occupati di Piazza Cavour e della tettoia di Piazza Cavour hanno unanimemente condiviso il fatto che la funzione principale di questo intervento delle piazze che è stato fatto per quello che riguardava Piazza Vecchia era chiaramente rilanciare le funzioni commerciali, rilanciare la vivacità del luogo, collegarla col resto del centro storico e destinare la tettoia di Piazza Cavour a usi commerciali. E tutto questo viene fuori da tutti i punti che ho messo nella mozione, che non sto qua a rileggere. Alcuni sono molto significativi perché sono chiaramente atti ufficiali, non sono opinioni. E l'unico accenno in più che voglio fare è questo, che sull'aspetto si è tanto parlato nella commissione competente di settembre, dove abbiamo affrontato l'argomento, si è tanto parlato della convenzione attuativa, che era quella che dava attuazione appunto al piano integrato di intervento, e si è detto da più parti che quella convenzione diciamo era dubbia o comunque non era dava spazio ad interpretazioni, perché si parlava solo di previsioni commerciali. Io ho voluto riportare un passaggio preciso della stessa convenzione, che non abbiamo mai citato in commissione, che così recita: acquisto da parte delle società attuatrici delle tettoie attualmente di proprietà comunale esistenti in Piazza Cavour ai fini della loro qualificazione funzionale con spazi commerciali. Quindi qui non si parla di previsione, si parla chiaramente di acquisto da parte del soggetto attuatore per destinare la tettoia di Piazza Cavour a usi commerciali. E basta, questo era solo un ulteriore punto che forse non era stato sviscerato in commissione, perché in commissione si faceva riferimento a un'altra parte della convenzione. Ma la chiudo qui con la ricostruzione, perché ripeto, avete avuto modo di leggere i vari punti. Siamo di fronte a un fatto, quindi, che concretamente un'iniziativa del proprietario della tettoia di Piazza Cavour è andata nel senso di sostanzialmente cambiarne la destinazione prevista, quindi di trasformarla, finire l'edificio e destinarlo a uso uffici. Siamo di fronte a un altro fatto di cui prendiamo atto, perché come consigliere di minoranza ne abbiamo preso atto, non è che possiamo fare diversamente, abbiamo preso atto del fatto che gli uffici, nella loro autonomia e nella loro responsabilità, hanno detto che questo cambiamento si poteva fare. E allora io dico, siccome non so se lo diceva Bismarck o qualcun altro, che la politica è l'arte del possibile, noi non vogliamo assolutamente portare avanti una posizione che non tenga conto della realtà, dei fatti e di quello che è stato, da chi è competente per poterlo dire e fare, è stato deciso, cioè che quel cambio andava bene. Noi diciamo che quel cambio va contro una storia, va contro una destinazione precisa, e io sono contrario, e noi siamo contrari, e ci dispiace che vada così. Ma dato che la politica è l'arte del possibile, noi, e spero che questo venga colto dalla maggioranza, non siamo qua per ritornare su quel punto. Altri soggetti, se vorranno, faranno quello che ritengono di fare, se si sentiranno lesi nei loro diritti, in loro diritti, e quindi promuoveranno, se vorranno, delle azioni relativamente a quella destinazione e a come è stata cambiata. Noi come consiglieri comunali prendiamo atto, e cerchiamo di fare bene il nostro dovere, e cioè andare a rispondere a una domanda, cioè al netto della questione della destinazione della tettoia, siamo soddisfatti di come stanno andando le cose? Sta funzionando quell'intervento che è stato fatto sul centro storico, sulla Piazza Vecchia? Tutto quello che è stato fatto in questi anni, al di là degli aspetti architettonici, cioè i lavori sono finiti sostanzialmente, salvo il Teatro Pedretti, che cosa ci ritroviamo? Le funzioni che erano previste da quel piano sono state realizzate? E allora a questo punto noi ci facciamo una domanda, e la risposta l'abbiamo già data, e la risposta è che ad oggi quel piano di rilancio del centro storico, delle piazze, della Piazza Vecchia in particolare, è un piano incompiuto per quello che riguarda le finalità di pubblico interesse. Queste finalità sono state in parte, per una parte specifica, cioè la tettoia di Piazza Vecchia, disattese, perché lì si prevedeva un commerciale che non ci sarà, ma nel generale non sono ancora compiute. Il rilancio delle funzioni commerciali, la vivificazione delle piazze, ci sono dei segnali ma assolutamente non sufficienti. Quindi questa mozione chiede degli impegni precisi al Consiglio Comunale affinché noi ci interessiamo di questa questione e possiamo dare un contributo costruttivo. Costruttivo, si va avanti perché vogliamo andare avanti. Quindi quello che noi alla fine concretamente chiediamo sono tre cose, e io vado subito a parlare di queste tre cose concrete. Le tre cose concrete che chiediamo è, andando in ordine, un impegno a promuovere in tempi rapidi una convocazione delle commissioni consiliari competenti, e io dico congiuntamente, e parlo della Commissione Territorio, Urbanistica, Viabilità e della Commissione Commercio e Attività Produttive. Una convocazione congiunta di queste commissioni, dove, proprio tornando a quello che ci siamo detti prima sulla partecipazione, si coinvolgano gli attori interessati al destino della Piazza Vecchia e del centro storico, che non sono solo i consiglieri comunali, non è solo la giunta, ci sono i cittadini, ci sono i residenti, ci sono coloro che svolgono attività imprenditoriali e commerciali, e quindi rappresentanze di queste categorie devono essere coinvolte nella commissione. E questa cosa, e l'ho volutamente fatto, non è altro che richiamare il nostro statuto, che all'articolo 15,6 dice che alle commissioni possono essere invitati rappresentanti delle forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti. Quindi è un modo di attivare le commissioni costruttivo, a mio avviso, e partecipato, che ed è un modo di farlo previsto dallo statuto. E questo perché? Perché noi riteniamo che in questa commissione si debbano raccogliere le istanze, le proposte raccolte, valutate, dopodiché il Consiglio Comunale potrà muoversi con un suo atto di indirizzo, perché il Consiglio Comunale può svolgere un'importante funzione di indirizzo politico-amministrativo, e quindi può, una volta che le commissioni hanno lavorato, se da queste commissioni è uscita una proposta concreta, la si può portare in Consiglio, e il Consiglio, con un atto generale di indirizzo, potrà andare a dare delle indicazioni precise su come va portata a termine la riqualificazione del centro storico, su come vanno realizzate quelle funzioni che non sono state ancora compiute. Quindi questa è la prima proposta concreta. La seconda proposta, altrettanto concreta, è di ampliare il discorso dalla tettoia e dalla Piazza Vecchia a tutto il centro storico, e anche qui si possono utilizzare degli strumenti ulteriori rispetto alla commissione, perché anche qui previsto dallo statuto e dal regolamento, si possono anche convocare delle commissioni di studio temporanee, ad hoc, per sviluppare temi particolarmente importanti. E a mio avviso il tema del centro storico e del suo rilancio è un tema che da solo vale mezza azione amministrativa, di un quinquennio amministrativo, ma non perché noi siamo affezionati talmente tanto al centro storico che ci dimentichiamo del resto, non è assolutamente questo. La città ha tanti problemi e tante questioni che vanno affrontate, ma è fuori di dubbio, è inutile nascondercelo, che in tutti i centri come il nostro, come Sondrio, in tutte le piccole cittadine come la nostra, posizionate come la nostra, È impensabile al giorno d'oggi di avere le risorse, la forza per inventarsi chissà che cosa. Tutti quanti vanno a recuperare, parlo di finalità turistiche, commerciali, di rilancio, vanno a recuperare le parti più importanti della città, che più hanno da offrire, e il nostro centro storico ha molto da offrire, secondo me e secondo noi, anche in una prospettiva turistica, prospettiva che va indagata molto di più e sviluppata molto di più di quanto non si sia fatto fino adesso. Noi non possiamo pensare, dobbiamo puntare forte su questa parte della città, perché su questa abbiamo fatto investimenti importanti, no, negli anni, e quindi dobbiamo portare a termine e ottenere dei risultati. Non possiamo limitarci ad avere delle belle piazze finite con qualche manifestazione anche importante, anche significativa, ma comunque di carattere episodico. Noi dobbiamo puntare ad avere una riqualificazione, una vivificazione permanente di questi nuovi spazi. Non basta un festival della Bresaola, non basta una giornata, un giovedì sera d'estate. Noi dobbiamo dare permanentemente uno sviluppo a queste realtà. Parlando di Piazza Vecchia, ad esempio, proposte concrete se ne possono fare molte, e ne faremo molte se andremo in commissione a discuterne, perché in Piazza Vecchia si possono portare manifestazioni e iniziative di carattere permanente, e l'asse commerciale che da Piazza Vecchia porta, da Piazza Garibaldi porta a Piazza Vecchia, tutto l'asse della Via Dante, può essere utile ovviamente per canalizzare flussi verso la Piazza Vecchia, però bisogna cominciare, credo, a mettere sul piatto proposte concrete. Le proposte concrete si possono già cominciare a fare anche questa sera. Ripeto, manifestazioni di carattere permanente da impiantare in Piazza Vecchia in tempi rapidi, riprendere il mercato delle erbe, prendere il mercato dell'antiquariato magari e portarlo lì, molte altre cose. Poi si possono, si deve affrontare l'aspetto anche della gestione della sosta, di come vengono utilizzati i parcheggi a servizio di quell'area. Anche qui una cosa concreta che posso dire: utilizzare meglio il parcheggio di Piazza Garibaldi, magari la gratuità invece con un quarto d'ora portarla ad almeno mezz'ora, perché con un quarto d'ora chiaramente non si permette a nessuno di fare alcunché, e questa è una cosa molto concreta. Quindi io parlo di commissioni congiunte per il punto primo, proprio perché ci sono aspetti di natura commerciale ed economica, ma anche ci sono aspetti di natura viabilistica, gestione della sosta e altro ancora. Terzo punto concreto della proposta, e qui ci sono degli aspetti che sono stati messi nella prima parte della mozione a richiamo un po' di come si è sviluppata la questione. Noi vorremmo che il Consiglio Comunale e il ruolo del Consiglio Comunale come ruolo di indirizzo venga sempre tenuto nel dovuto conto. E noi abbiamo richiamato il fatto che c'è stata una mozione votata all'unanimità a maggio su questo tema, come ben tutti sapete, dove si chiedeva, il Consiglio Comunale esprimeva un auspicio e ribadiva il fatto che su Piazza Vecchia, sulla territorio di Piazza Cavour, si dovesse mantenere una destinazione commerciale, ed era una manifestazione di intenti votata all'unanimità, con interventi importanti di consiglieri di maggioranza, anche attualmente ancora presenti in Consiglio. E quindi, senza voler far polemica, ma come dato di fatto lo dico, ci saremmo aspettati che il Consiglio Comunale e le commissioni fossero convocate, fossero sentite, fossero informate con gli strumenti che si potevano adottare in maniera più tempestiva su quello che era lo sviluppo della vicenda, perché la vicenda ha preso sviluppi diversi, no? Siamo partiti con una mozione votata all'unanimità e dopo pochi giorni è arrivata una denuncia di iniziatività da parte del privato che cambiava la destinazione, si andava a fare uffici, e tutti questi passaggi li abbiamo letti sulla stampa. E quindi questo richiamo non è un richiamo assolutamente polemico, ma un richiamo a quello che noi vorremmo e che l'intero Consiglio Comunale, a nostro avviso, deve pretendere, cioè che ogni qualvolta ci sono di cambi di destinazione in corsa, come in questo caso, ci sia un'informativa tempestiva e puntuale, e che il Consiglio Comunale possa anche essere sentito, sempre col suo ruolo di indirizzo, per magari, no, sulle questioni più controverse, un atto di indirizzo del Consiglio Comunale può essere un qualche cosa di importante, un indirizzo del Consiglio Comunale può essere un qualcosa, un punto fermo che permette anche di dirimere questioni delicate. E quindi io spero che venga colto, che venga colto davvero, al di là di tutto, il senso di voler andare oltre quello che purtroppo è stato uno stop della realizzazione di uno spazio commerciale sotto la tettoia. Si vada oltre a questo, si vada, come tante volte è stato auspicato dalla maggioranza anche, a realizzare quel centro commerciale naturale con azioni e iniziative concrete, e se in questo il Consiglio Comunale e le Commissioni possono dare uno spunto, possono dare un aiuto, noi questo lo vogliamo fare e riteniamo che le Commissioni debbano essere convocate con la partecipazione di chi ha titolo per poter parlare, anche perché io so che alcuni dei soggetti, dei commercianti e degli imprenditori che più si sono attivati su questa vicenda, che hanno raccolto delle firme, che hanno fatto sentire la loro voce su questa questione, ecco, so che in questi giorni hanno fatto delle proposte, hanno rivolto delle proposte agli assessori competenti, quindi assessore al commercio, all'assessore all'urbanistica, e colgo anche in questo, per concludere, un segno positivo. Cioè, non mi pare che ci sia la volontà di andare a fare scontri, a fare chissà cosa, ma c'è la volontà di dire: noi vogliamo rilanciare quella piazza e facciamo delle proposte concrete. E a questo punto sarebbe bello che queste proposte concrete potessero portarle in una commissione dove si deciderà che soggetti invitare, ma dove spero che possa venire fuori qualcosa di utile. Quindi io chiudo il mio intervento, attendo le valutazioni della maggioranza e ripeto, spero che si possa cogliere nelle pieghe di questa mozione lo sforzo di costruire un percorso. Grazie.
Grazie consigliere Massera. Ha chiesto la parola il consigliere Camanni, prego.
Grazie signor Presidente e benvenuto ancora al nuovo segretario. Ma nel sentire le parole del consigliere Massera, in certa misura e per una ragione quasi dell'assurdo, mi trovo d'accordo su gran parte di quello che dice. Ma appunto su questo presupposto, cioè che attualmente il Comune ha fatto e sta facendo tutto quello che deve essere fatto sul piano integrato delle piazze. Non si potrà negare, anzi è stato anche riconosciuto dallo stesso consigliere Massera, l'enorme sforzo che è stato fatto nella riqualificazione, nella riprogettazione e nella struttura delle tre piazze. La piazza Campello ha trovato un nuovo slancio e non c'è giorno in cui non sia piena di gente, che fa veramente bene al cuore vedere questa presenza quotidiana di gente. La piazza Garibaldi dal canto suo, che è molto grande, deputato appunto a quelle manifestazioni molto più grandi, che occasionalmente non si può pretendere che tutti i giorni ci sia un evento enorme nelle piazze a riempirle, però sono il bacino per tutte quelle manifestazioni che sono accolte con la massima soddisfazione da tutti i cittadini di Sondrio, ma soprattutto da quelli che vengono da fuori, che riempiono la città in queste occasioni. La prossima sarà quella dei formaggi in piazza, che riempirà, credo, come tutti gli anni queste piazze. Sulla questione della piazza Cavour, è l'ultima che è stata riqualificata, riportata. Noto con grande piacere che è stato aperto una nuova unità commerciale all'interno di piazza Cavour. Un plauso a questo coraggioso imprenditore che ha investito, quindi vede qualcosa di commerciale in quella piazza. Non è stato negato l'uso commerciale di quella piazza, è stato tolto a 30 anni di parcheggio, a una sorta di ricettacolo, a un certo punto anche di una scusate l'espressione, una pattumiera. E attualmente tutti non possono negare la bellezza anche di quella piazza, io la preferisco quasi di sera che di giorno, perché ha un aspetto veramente molto piacevole, e tutti ci auguriamo e stiamo lavorando in quel senso. Apprezzo ancora il fatto che Massera abbia confermato che l'assessore si sta impegnando, sta facendo un lavoro credo notevole di pregio a cercare di trovare soluzioni in confronto con gli operatori del settore per trovare soluzioni. Non dobbiamo anche però confondere la posizione del pubblico da quella del privato. Il pubblico ha investito enormi capitali, impegno, strategie e quant'altro a riqualificare queste piazze e adesso accompagna il privato in tutte le possibili opzioni per riuscire a cercare di stimolare quello che adesso siamo, anche un'altra cosa, siamo all'interno di una crisi mondiale economica senza precedenti, io ritengo. È cambiata la storia, non è una crisi a parer mio, e quindi dobbiamo figurarci tempi futuri molto molto diversi da quelli che abbiamo goduto fino adesso, per cui anche l'attività commerciale deve trovare un sistema, e il sistema lo troverà solamente attraverso la realizzazione della, quel centro naturale commerciale che deve distinguersi dai centri quelli possono qualificare artificiali come possono essere le grandi distribuzioni. Ma quella è sempre stata poi la vocazione di qualsiasi centro storico, e attualmente il Comune si sta attivando anche in quel senso. Non so se sia, credo che per esempio i parcheggi attualmente a uso carico e scarico di piazza limitrofi alla tettoia verranno trasformati a parcheggi a uso privato blu, per cui ci sarà la sosta, e quello potrà trovare un certo stimolo anche per riattivare. Quindi al di là di tutto quello che può essere poi quel cappello introduttivo di cui io non voglio neanche più entrare in discussione, quello che si vuole dire è che le commissioni sono quei luoghi che, come anche lì mi sono tolto anche il lavoro da parte di Andrea Massera dicendo che è proprio quello lì il luogo dove riusciamo a discutere di tutto. Riusciamo a far intervenire i cittadini, perché sono commissioni pubbliche, il singolo consigliere ha capacità e facoltà di chiedere la convocazione su argomenti specifici le commissioni, e siamo ben aperti e siamo anche favorevoli, anzi dobbiamo anche farlo questo tipo di lavoro, e lo stiamo anche facendo attraverso appunto l'operato puntuale e l'enorme sforzo che sta facendo l'assessore Cattellini. Pertanto non capisco proprio dove si voglia arrivare, se non al punto di accettare il fatto che il Comune ha fatto e sta facendo tutto quello che è possibile nella sua competenza. Una commissione ad hoc io personalmente reputo un po' pesantire sempre il lavoro poi con sovrastrutture, che può essere una commissione ad hoc di qua, una commissione ad hoc di là. Cominciamo a utilizzare in maniera consona quelle deputate. Se quelle non riusciranno a fruttare dei risultati concreti, dubito, perché sono proprio quelle a deputare, a quel punto si potrà tentare anche di fare un ulteriore sforzo. Però ritengo che le commissioni ad hoc, che possono essere quelle del commercio, quelle urbanistica, sono proprio il luogo naturale e amministrativo e politico dove discutere di tutto, accogliere le proposte e poi trovare la sintesi su tutto, al di là della maggioranza o minoranza che sia. Ciò detto, in tutto quello che si può fare, che è stato fatto, trova perfetto riscontro in quello che attualmente si sta portando avanti. Il futuro non è sicuramente facile, non è assolutamente facile, perché non ha, però un brainstorming tra tutti gli operatori del settore, tra la pubblica amministrazione e altri settori che possono essere coinvolti, sono assolutamente necessari. Per cui le porte dell'assessore sono aperte, le porte della commissione sono deputate ad essere aperte da qualsiasi stimolo che venga da qualsiasi consigliere. Ciò detto, non capisco proprio la motivazione di una mozione che va a certificare se non quello che è stato fatto fino ad ora, che si sta facendo, cioè l'impegno pieno al 100% da parte di questa amministrazione nel portare avanti quel piano strategico che è stato già attivato anche dalle precedenti amministrazioni, portarlo al massimo della sua operatività. Pertanto mi sento di dover respingere la mozione, tenuto conto appunto che quello che si sta chiedendo lo si sta già facendo. Grazie.
Grazie consigliere Camanni. Chiedo se ci sono altri interventi. Adesso, consigliere Tacelli.
Ma innanzitutto va bene, ringrazio Andrea perché comunque ha fatto un lavoro di storia, di studio, e questo è stato comunque una cosa a mio avviso interessante. Io credo che un dato incontrovertibile è che da sempre la volontà comune circa la destinazione di quella famosa tettoia fosse quello di un uso commerciale in senso stretto, volontà che per contro è andata a scontrarsi con un diritto urbanistico che di fatto impedisce ad una volontà politica di diventare sostanza in quel caso specifico. È un po' come la spending review: si vuole tagliare ma la spesa pubblica aumenta. Così qua si voleva perseguire un certo risultato ma l'obiettivo raggiunto è tendenzialmente diverso. È altrettanto evidente che questa situazione ha generato non pochi malumori tra gli abitanti della zona e i commercianti che vedevano nella realizzazione di un servizio commerciale, di ristorazione o quello che fosse, un aspetto diciamo di maggior valorizzazione, però questo ovviamente prescinde un po' dalla volontà anche del comune in senso stretto. Quindi, preso atto di una volontà politica che non si è potuta realizzare, di un interesse di molti concittadini che non si sono realizzati, credo che sia certamente opportuno riflettere seriamente, coinvolgendo le parti interessate, circa il miglior utilizzo possibile di quelle che sono le nostre piazze di messa a nuovo. Quindi da questo punto di vista è vero sì che ovviamente già le commissioni trattano e affrontano queste tematiche, sarebbe bene che magari il competente assessorato valuti l'opportunità magari di convocare quelle che sono le parti sociali o i commercianti, piuttosto che chi ha da esprimere una certa opinione, in modo tale che tutti possano esprimere quella che è la propria idea, la propria posizione, o magari quella che potrebbe essere una strada da seguire per una maggior valorizzazione dell'ambiente. Io credo che comunque sia, a fronte di 2000 firme raccolte, una certa attenzione in termini di ascolto diretta, quindi aperta non solo ai consiglieri nell'ambito della commissione, ma aperta anche a coloro che hanno espresso questo disagio, insomma, gli si è data la possibilità di intervenire ed esprimere, diciamo, quelle che sono le proprie idee, le proprie posizioni. Quindi da questo punto di vista io condivido l'idea di Andrea, perché comunque è sempre nella direzione in sostanza dell'ascolto e di un maggior coinvolgimento della cittadinanza alla gestione migliore possibile della cosa pubblica. Grazie.
Grazie consigliere Tacelli. Ci sono altri interventi? Consigliere Barberi.
Non posso che essere, e voterò ovviamente a favore della mozione di Andrea Massera, anche perché è un tema che, ripeto, debba essere sottolineato, quello dell'utilizzo della piazza dal punto di vista commerciale, anche in un momento sia di crisi che sotto gli occhi di tutti, ma i dati degli ultimi 18 mesi ci danno la chiusura di 101.000 negozi, con una perdita di lavoro di 300.000 persone che sono a casa. Per quello la crisi colpisce, è un dato di fatto, è reale. Qua porto le parole ovviamente del mio movimento, che sta portando anche in Parlamento il no alla liberalizzazione selvaggia che uccide i commercianti, ed è un qualcosa in cui si sta battendo il Movimento 5 Stelle proprio per arginare quello che è stata una finta liberalizzazione che ha dato solo dei costi alla società e non dei vantaggi alla società. Nel caso specifico, il fatto di poter creare una commissione che dedichi effettivamente a fondo il concetto di lavoro e di commercio viste insieme, per poter difendere anche altre situazioni di gravi dal punto di vista sociale, credo che sia un modo giusto magari anche per rispondere alle richieste che è arrivata alla città. Pertanto confermo il mio appoggio alla mozione. Grazie.
Grazie consigliere Barberi. Se non ci sono altri interventi, prego consigliere Palotti.
Io non avevo preparato un intervento, quindi mi scuso se non riesco a esprimere magari in modo così fluido il mio pensiero, però mi sento di dover fare un intervento perché è stato detto più volte fra le varie frasi, che da parte dell'assessorato ci sarebbe dovuto essere maggiore coinvolgimento delle categorie, della cittadinanza, dare ascolto. A me sembra che sia passato un po' sottotono il fatto che, visto che l'assessore, io l'ho sentito più volte raccontare degli incontri che ha sostenuto con le varie associazioni di categoria, che ha incontrato varie volte, si sta facendo un lavoro di ascolto, di confronto, c'è un cammino di conoscenza reciproca, si stanno progettando delle cose, ma le difficoltà sono enormi, anche perché è difficile conciliare delle richieste che a volte nel dettaglio sembra impossibile da poter concedere, perché se vengono fatte richieste difficilmente realizzabili, l'assessore deve valutare, deve vedere se è la cosa migliore. A volte sono proposte strane, difficili, che non tengono conto di tutta la situazione della cittadinanza, che a volte si calpestano fra una categoria e l'altra. Volevo solo ribadire che l'assessorato, secondo me, sta facendo un ottimo lavoro e non riesco a comprendere come mai si chieda di dare maggiore attenzione a questo aspetto della rivalutazione della piazza. Io non so cosa, se sta sbagliando il lavoro l'assessore è un'altra questione, ma questo non mi è parso, quindi forse le persone che sono intervenute non sono a conoscenza di tutti i passaggi che l'assessore ha fatto in questi mesi. Grazie.
Grazie consigliere Palotti. Ha chiesto consigliere Baia la parola.
Grazie presidente, prima di tutto volevo augurare buon lavoro al nuovo segretario comunale da parte del gruppo del Popolo Libertà. Io intervengo dopo le parole del consigliere Palotti. Sinceramente sono rimasto un pochettino basito dalle parole del consigliere Camanni, sinceramente, appunto perché l'assessore ha fatto questo lavoro. Noi consiglieri comunali vorremmo anche essere coinvolti in questo lavoro e insieme all'assessore portare il nostro apporto. Quindi è per quello che si chiede, come viene chiesto anche al punto 1 della mozione, di portare in commissione la questione e uscire con delle decisioni che possono portare al bene della città, non alla visibilità di nessuno, non a nient'altro, appunto. Quindi secondo me la mozione ha un fondo costruttivo e mette da parte anche un attimino le polemiche che sono state fatte nel passato, appunto perché vediamo come obiettivo finale il bene della nostra città, e quindi non mi sembra una richiesta così inaccettabile portare in commissione e parlare insieme di quello che si vuole fare sulla piazza Cavour, punto.
Grazie consigliere Rebai. Ulteriori interventi, consigliere Grillo dall'aperto.
Sì, grazie presidente. Ma semplicemente delle rapidissime valutazioni. Innanzitutto tutta questa vicenda dimostra che siamo veramente un paese di azzeccagarbugli, dove un piano integrato va in contrasto con una convenzione, i privati danno un'interpretazione di una norma, eccetera, 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 e nasce tutta questa vicenda molto, molto articolata che abbiamo seguito più che altro sui giornali negli ultimi mesi. Una cosa, secondo me, è giusto tutto quello che è stato detto, il lavoro è stato fatto molto lavoro per la riqualificazione della città, però dobbiamo assolutamente considerare che questa vicenda, la non destinazione commerciale, la scomparsa dello storico mercato, attività commerciale della piazza, è un fallimento grande, profondo, secondo me, del Consiglio Comunale e di tutta la cittadinanza. Io in questo momento parlando non da consigliere di opposizione, cosa che non conta assolutamente, ma da cittadino, dico che questo secondo me è un grosso fallimento, che ho percepito anche nei sentimenti, nelle parole, nei discorsi di tantissime persone che sono rimaste veramente colpite da questo problema che per la verità è scoperto scoppiato come una bomba sui giornali qualche mese fa, e devo affermare sinceramente che quando il sindaco poi anche in passato si era adontato quando parlavamo di governo dei cittadini o non governo della città, secondo me ecco, forse un po' più di vicinanza, vista il problema, che mi sarei aspettato, non so, un incontro pubblico dove venisse spiegata, non dico andare col cappello in mano a dire che purtroppo era così, ma forse un po' più di vicinanza verso tutte le categorie coinvolte, ma neanche tanto un discorso di categorie, proprio della cittadinanza. Era secondo me auspicabile, ecco. Grazie
consigliere Grillo Della Berta. Ci sono altri interventi? Altrimenti consigliere Massera, prego.
Grazie presidente. Sì, qualche considerazione la voglio fare. In quanto proponente ho ascoltato gli interventi di maggioranza e di minoranza e vorrei dire questo: se la situazione fosse ottimale, come ha detto il consigliere Camanni, che è stato fatto tutto quello che si poteva fare, le cose vanno via lisce, credo che non avrei dedicato le serate, quel poco tempo libero che ho, a elaborare una mozione, andare a ricostruire un po' di passaggi con passione civile, e non sarei qua a fare questa proposta. La realtà dei fatti, io ho fatto una mozione volutamente morbida nelle proposte, adesso che ho sentito l'unico intervento di maggioranza dico una cosa un po' meno morbida, non è mica solo colpa vostra, per carità, ma la Piazza Vecchia è stata restituita ai cittadini ormai da 3 anni. E voglio dire, se la situazione è quella che è, non mi pare che sia stato fatto tutto quello che si poteva fare. Oggi sappiamo e apprendiamo che c'è un assessore che sta lavorando benissimo, e io conosco e ho rispetto e stima per Cinzia Catelini, però onestamente io del suo lavoro non so assolutamente nulla, come tutto il Consiglio Comunale, e sicuramente starà lavorando bene, ma non è quello che noi chiediamo. Noi chiediamo chiaramente di poterci confrontare e di fare anche delle proposte e di coinvolgere i soggetti interessati. Cioè, noi credevamo di poter dare al Consiglio Comunale e alle Commissioni un ruolo positivo di proposta su questa vicenda, per uscire dalle secche in cui ci eravamo arenati sulla discussione relativa alla tettoia. Se fosse tutto roseo non ci sarebbe bisogno di una mozione, non ci sarebbe bisogno di star qua a discutere, e invece così non è. Grillo Della Berta ha usato la parola fallimento. Come possiamo considerare il fatto che un piano integrato di intervento che doveva riconsegnare Palazzo Lambertenghi a funzioni commerciali e la tettoia a funzioni commerciali e l'intero centro storico rivitalizzato sempre con grande rilancio del centro commerciale naturale, come può tutto questo ad oggi arrivare a una situazione dove quei due obiettivi che ho citato sono stati modificati e la vivificazione del centro, positivissima per carità, ma al momento ancora carattere episodico legato ai singoli eventi? Infatti Camanni ha citato i singoli, è vero, ma va bene, ma facciamone anche di più, noi chiediamo un passaggio ulteriore, cioè ci vuole qualcosa di permanente, bisogna rilanciare certi flussi con carattere permanente, e non è sufficiente organizzare i festival, non è sufficiente, bisogna fare qualcos'altro di strutturale, magari anche andando a rivedere alcune cose che non hanno funzionato bene nel piano, i criteri di gestione della sosta. Colgo come aspetto positivo il fatto che il discorso della linea blu va bene, lo scopro qua in consiglio ed è positivo, ma come dire, di cose da fare ce ne sono molte. Ce ne sono molte. Non è certo, non è stato fatto negli anni tutto quello che si poteva fare, a mio avviso, anche perché lo dicono anche osservatori, c'è stata passata sulla stampa la classifica, la seconda classifica è stata fatta nel 2013 dopo il 2012, che era la prima edizione di City Smart dedicata alle città intelligenti, e in questa classifica secondo me la fotografia di Sondrio è molto centrata. Siamo a livelli di eccellenza come qualità ambientale, sesto posto su tutti i capoluoghi italiani. Siamo all'86esimo posto in fatto di economia, dove gli indicatori sono innovazione nelle imprese, occupazione, quanti giovani, eccetera, eccetera, eccetera. Io cito fonti di stampa, non è che. Quindi questa fotografia secondo me è centrata, perché il rilancio dell'economia della nostra città deve diventare prioritario e deve diventare un obiettivo che si persegue anche con scelte precise sul centro storico, a mio avviso, dove si parla di commercio ma si parla anche di cultura e di turismo, in una visione che secondo noi deve essere rilanciata, perché se fosse tutto ottimale non avremmo fatto questa proposta. Quindi, e poi chiudo, io però non ho avuto risposte sui tre punti, e questo mi spiace, perché avrei voluto che sulla mozione fosse data una risposta un po' più seria. Io chiedevo tre cose e non ho avuto tre risposte. Sul fatto che si inviti il sindaco e la giunta a rendere informative puntuali e dettagliate, che in occasioni come queste, dove sostanzialmente atti di programmazione e pianificazione in corso subiscono un cambio di destinazione, il consiglio venga interessato, il consiglio comunale venga interessato, le sue funzioni di indirizzo politico amministrativo vengano utilizzate, queste cose su questo punto non ho sentito risposte. Sul punto della commissione temporanea, ai sensi del regolamento, una nuova commissione temporanea specifica sul tema, io nella mozione ho detto il Consiglio valuterà l'opportunità, quindi non l'ho messa come aspetto assolutamente da attivare questa sera. Quindi ho trovato una carenza di risposte, che forse c'era qualche imbarazzo da parte della maggioranza, forse, non lo so, però ho sentito un solo intervento, quindi e non ho avuto risposte su tutto quello che ho proposto. Io la mozione la metto ai voti così com'è, perché ritengo che non sia da ritirare, perché le richieste che facevamo erano richieste di apertura e di invito alla partecipazione. La strada della commissione, se non verrà colto dal Consiglio Comunale il fatto che occorre una commissione congiunta invitando i soggetti interessati, e io speravo che almeno su questo punto si dicesse facciamola, niente, la richiederemo la convocazione con il consigliere di minoranza, che firmeranno la richiesta di convocazione della commissione. Quindi non è che finisce questa sera, però avrei sperato che almeno su questo punto già il consiglio questa sera dicesse lo facciamo insieme, non raccogliamo le firme come minoranza, ma maggioranza e minoranza firmano per la convocazione di una commissione di questo tipo. Quindi la mozione io chiedo che sia messa ai voti così come è stata presentata. Grazie.
Grazie consigliere Massera. Ha chiesto la parola, intervento il sindaco, prego.
Credo di avere in questi ultimi consigli comunali la testimonianza evidente, anche avendo io contribuito con la mia scrittura da medico a presentare quell'emendamento sulla necessità di riprendere il consiglio comunale. Quindi è indubbio che ho svolto, credo, in un modo dignitoso il mio ruolo di sindaco all'interno del Consiglio Comunale, perché è utile che sempre il Consiglio Comunale esca nell'interesse della città, nella passione che ciascuno di noi ci mette, con la maggiore condivisione possibile. Credo però, di fronte a questa, di fare alcune considerazioni, ma non per smentire o per dire cose diverse, ma per dire quello che direbbe, purtroppo non può intervenire in Consiglio Comunale, l'assessore Catellini. Io credo che nelle premesse urbanistiche più volte spiegate da Massera ci siano elementi incontestabili, inoppugnabili, che dicono che non c'è stato cambio di destinazione, no? E quindi il Consiglio Comunale non aveva bisogno e non c'era necessità di portare a cambi di destinazione, perché cambi di destinazione non ce ne sono. E quindi credo che questo sia un elemento non marginale. Nel momento in cui i consigli comunali approvano in un rapporto pubblico-privato delle convenzioni, nel momento in cui i privati fanno quello che doveva essere fatto, e nelle piazze mi pare del tutto evidente che le opere che competevano ai privati sono state fatte, il resto che compete al pubblico è assoluto rispetto delle convenzioni. Voglio anche ricordare un esempio che non è marginale, che anche il Tribunale ha stabilito in una convenzione del Comune di Sondrio, facendo riferimento all'albergo davanti alla stazione, che c'erano gli elementi economici negativi per l'operatore privato che poteva consentire al privato, che di fronte a un danno ragionevole e acclarato, che lui non rispettasse la convenzione. Quindi in questo caso invece il privato ha rispettato tutte le convenzioni, e quindi gli uffici del comune, non la politica della, uso questo termine ma non per non offendere nessuno, della chiacchiera e del parlare, deve attenersi agli atti. Quindi la ricostruzione degli elementi che tu hai portato ti testimoniano che al di là, no, difatti, che al di là dell'errore formale del cambio di destinazione, in realtà tutto quello che era il percorso nel piano integrato di intervento è stato rispettato da ambo le parti e non è marginale. Io mi interrogo, come credo tutti si stiano interrogando, e la Cinzia Catellini come assessorato si confronta tutti i giorni con i rappresentanti, i legali rappresentanti del mondo del commercio. Nel mondo del commercio ricordo anche che ci sono presenti il mondo degli ambulanti, perché alla fine alcune questioni che paiono semplici per qualcuno e facilmente applicabili hanno qualche elemento di contrasto e di disturbo con legittimi interessi di un'altra parte del mondo del commercio. Io dico che però, e dico una data, 1968, abbiamo avuto la possibilità all'interno del settimanale della provincia di avere, leggere un articolo dell'Ordine scritto dal mitico Grillo della Berta di allora, in cui nel 1968 il mondo, la città, il mondo del commercio da città diceva: aiuto, aiuto, arrivano i supermercati in sondrio, ci troviamo impreparati. Sono passati 40 anni, noi ci troviamo tutti insieme, non dico il commercio, tutti insieme, di fronte a un quesito molto simile. Ma cosa c'è rispetto ad allora in cui la locomotiva stava crescendo in espansione di consumo? Ci troviamo di fronte a un sistema invece in cui il consumo si sta riducendo. E quegli spazi che il privato aveva a disposizione per dargli una destinazione terziaria, o commerciale, erano a disposizione dell'intero mondo economico della città, che se aveva la possibilità e riteneva che quello spazio potesse avere importante sviluppo commerciale, è rimasto lì, giustamente Massera, per tot anni, fermo. Evidentemente il sistema della città, non dico il tal commerciante tal altro, non ha ritenuto, non aveva la forza, aveva ritenuto che da un punto di vista di proposta anche interessante non ci fosse. Legittima, nel senso che è indubbio che oggi qualche cosa ci porta a arretrarci, come, leggendo l'articolo del 1968, allora si diceva arretriamoci, allora lo si faceva in un momento di espansione. Oggi questo momento è assolutamente negativo, e tu fai riferimento al 68° posto della innovazione. È chiaro che ci interroghiamo tutti di fronte a questo momento, ci dobbiamo chiedere a uno Stato dirigista che lui organizzi e imponga di mettere negozio, o addirittura li costruisca lui e ci metta dentro dipendenti comunali per far funzionare un negozio? Forse la questione del liberismo va, Valveri ha riferito che è stato un fallimento, è un fallimento, domandiamocelo. Io mi ricordo i tempi quando un parrucchiere voleva aprire, il problema era che lui poteva aprire, l'importante è che stesse a 600 metri dal barbiere che c'era, storico, che funzionava o non funzionava, il mercato chiedeva, vinca il migliore. Evidentemente anche queste questioni devono essere affrontate come comunità, senza pensare che la città sia fatta da una parte sola o da tante parti. Io ritengo, per affrontare qui e poi la concludo, la questione del centro commerciale all'aperto, che ci siano due momenti. Io ho letto ancora con attenzione il lavoro che l'Unione del Commercio ha fatto, in particolare su questa parte della città, ma anche su altre, che c'era bisogno di un intervento strutturale importante, perché si diceva che bisognava dotarsi di parcheggi, che bisognasse riqualificare da un punto di vista pedonale aree che allora avevano funzioni mixate. Non credo che questa parte strutturale sia oggettivamente visibile. Oggi dobbiamo dare contenuto, ma credo che non spetti al comune organizzare il centro commerciale all'aperto, spetti al comune, o anzi assolutamente doveroso, se in altre sedi non si riesce a organizzare, visto che non è Tirelli che deve da solo pensarci, ma tanta gente, penso che lo sforzo che sta facendo la Cinzia è di chiamare al tavolo le associazioni, in parte di questo, ma soprattutto l'associazione del commercio, sia quello di dire: ok, abbiamo una questione da affrontare insieme, non un problema, perché i problemi ce ne sono tutti i giorni, sono delle questioni, e abbiamo l'obiettivo, cioè abbiamo lo strumento, che gli spazi, secondo me, rivitalizzati, riqualificati, perché ha fatto un accenno alla tettoia, vuol dire è 40 anni che la tettoia funziona un po' per parcheggio, il resto erano più le chiamate per dire chiamiamola SM e dopo la SEGA portava via i sacchetti neri che lasciavano e non erano, e i cessi che c'erano, scusate, erano indecorosi ed erano una delle questioni. Lì evidentemente c'è un volume che al momento non ha attratto passioni commerciali e che legittimamente un privato in un accordo ha scelto di fare un'altra destinazione. Io sono convinto, e anche tu hai detto non torniamo sul vecchio, io sono convinto che tutti questi spazi abbiano già avuto attraverso una serie di iniziative una possibilità di partecipazione. Io sono abituato a vedere gli elementi positivi, non è che il Festa della Bresaola è stato una cosa marginale, il centro comunicazione, la mostra dei parchi è una cosa marginale, le mani in pasti è una cosa marginale, i giovedì di Sondria Cesa sia una cosa marginale. Certo, hanno funzioni simili. Secondo me la coesione sociale che nasce dall'estate stando insieme è forte, è importante, esce la gente normale, non sta chiusa nel palazzo, nei loro quartieri, ma vive insieme ad altri il piacere di chiacchierare, di mangiare un gelato. E questo è un'opportunità. Altri eventi hanno qualche funzione in più. Dobbiamo migliorare. Secondo me Cinzia Cattalini su questo lavoro lo sta facendo. Evidentemente i ruoli dell'assessore sono su due fronti. Intanto incomincia a interloquire con i soggetti portatori di interesse per capire da loro quali sono gli elementi, i suggerimenti che arrivano. Li confronta con quello che sono la realtà della vita amministrativa e nel contempo poi nella sua commissione. Voglio ricordare che il bilancio preventivo, dentro il bilancio preventivo c'è la discussione di quello che è il programma che l'assessorato intende fare. C'è nel 2014 rispetto al 2013, mi auguro e sono certo che ci saranno elementi aggiuntivi portati dalla capacità dell'assessore e affronteremo insieme queste questioni. Però credo che la questione del centro commerciale all'aperto abbia necessità di essere affrontata in un modo organico, ma secondo me dagli operatori che costituiscono questo, perché io sono assolutamente contrario a un dirigismo statalista del comune al quale dire prego organizzaci il centro commerciale aperto attraverso un dirigente o un dipendente del comune. Credo che se ci sono delle figure professionali che possono dare quel qualcosa di direzione a quel centro è utile che lo si individui. Credo che competa alla parte privata e non certamente alla pubblica, e credo che il Consiglio Comunale su questo ne debba convenire subito. Dall'altra parte c'è una calendarizzazione di programmi che forse magari in passato non venivano sufficientemente comunicati in tempo debito per un'organizzazione più condivisa. La Cinzia Cattalini sta lavorando veramente, sono passati 3 mesi, in un modo veramente molto determinato. Io questo vedo, quindi non intendo modificare niente. Ci sono degli elementi che ci dicono che almeno io voterò contro questo, perché lo sforzo di pensare di fare un'altra mozione contribuendo come ho fatto l'altra volta a fare sintesi mi pare che mi venga riconosciuto, questa sera non mi sento di farla perché ci sono molti elementi che credo di avere abbondantemente spiegato che mi portano a dire che ci sono cose dentro nel contenuto che non condivido. Però voglio dire, siccome mi pare di aver percepito che l'obiettivo non è fare l'interesse di uno o dell'altro, ma di fare l'interesse della città, ma attraverso un lavoro importante del mondo del commercio, si sappia che l'ente locale e il comune sta lavorando in questa direzione. Poi, siccome a parte la Piazza Vecchia, altre parti della città ci sono chiusure di negozi, i dati che fanno riferimento a Sondrio sono dati non positivi, sono meno peggio di altre realtà, e questo è inutile fare l'analisi per quale motivo la nostra capacità di reddito del comune di Sondrio e tutti i cittadini è più alta rispetto agli altri o consolidata per la storia del terziario, per la storia degli ospedali, per la storia di essere sedi. Mi stai scrivendo che devo chiudere, vero? Sì. Voglio dire, io mi sentivo di fare questo contributo per dire che abbiamo la volontà tutti insieme, ed è messa stasera, di lavorare sulla questione. Non dividiamoci su una cosa che è vecchia e che se non aveva sbocchi commerciali sarebbe, o altri sbocchi come quelli che sono stati poi scelti, restava lì chiusa, perché non mi pare che ci sia una grande animosità di aprire negozi, di aprire bar, ristoranti, pasticcerie, anche perché alla fine la realtà che c'è è quella che viene un po' dettata da aumento di tensione negativa. Io sono convinto che dovremmo tutti insieme dare un po' di passione a questa città. In particolare io sono fuori dalla categoria, ma io a questa città voglio talmente bene e mi piace tanto, ma veramente tanto, che in realtà ho difficoltà a comprendere quando qualcuno non riesce ad amarla, a non vederla bella e non riesce a portare questa passione a quell'uno solo che questa settimana è venuto a trovarci. Diamogli il sorriso per dire guardate che sei in un bel posto, e a questo punto ce lo riconoscono, non è per fare il sindaco di parte, però abbiamo strutturalmente grossi vantaggi, dobbiamo giungerci quel pezzettino. Secondo me il lavoro di Cinzia Catalini insieme all'associazione di categorie, evitiamo di fare piccoli condomini o singoli appartamenti quando c'è la necessità di una sindesi che la categoria, per esempio, del mondo del commercio sa rappresentare e ha la necessità di rappresentare. Scusate se sono stato lungo.
Grazie anche al sindaco. Adesso procederei alla votazione. Faccio una considerazione, che c'è stato un dibattito credo molto articolato e molto composto, e credo che abbia contribuito, grazie a tutti gli interventi, ad approfondire comunque l'argomento. Indipendentemente dalla votazione, credo che sia un argomento che sarà sempre e dovrà essere al centro comunque dei nostri programmi, e ringrazio anche per la compostezza con cui il pubblico sta seguendo questo dibattito. Quindi procedo adesso alla votazione. Chi è che si astiene sulla votazione? Ora sono due. Allora Tarabini e Bianchini. Chi è favorevole? Allora sono Tacelli, Barbieri, Massera, Grillo, Alberto, Biasini, 9. Sulla mano. Chi è contrario?
Allora qui ci sono 2. Presidente, 3, 2, 5, 8, 11, 12, 15, 17, 20.
Allora, esito della votazione, la mozione è respinta con 20 voti contrari, 2 astenuti e 4 favorevoli. E 9 favorevoli, scusate, 9. La vista bene. E c'è l'altra mozione, ma è passata l'ora che per regolamento è prevista. La mozione sulla TARES andrà in coda al Consiglio, e quindi Tacelli dovremmo farlo dopo appunto l'ordine del giorno. Passo invece direttamente alle interpellanze che ci sono, al punto numero 4, interpellanza del consigliere Piasini Maurizio, Lega Nord, ed altro avente ad oggetto controlli affluenza centro culturale islamico. La parola al proponente, consigliere Piasini.
Grazie Presidente. Con la presentazione dell'interpellanza vogliamo conoscere quanti controlli sono stati fatti negli anni presso la ex palestra Mevio in via Tremoge, per verificare il rispetto della destinazione d'uso del locale. E vogliamo inoltre sapere se nei locali siano attuate le misure antincendio di sicurezza per i frequentatori dell'ex palestra. Ci chiediamo inoltre, a seguito delle dichiarazioni del responsabile dell'associazione culturale, se la palestra ad uso attività sportive a scopo di lucro di via Tremoge venga utilizzata anche come luogo di culto, violando in questo modo le leggi di pianificazione. Vorrei ricordare una frase: per noi il rispetto delle regole da parte di chi arriva nel nostro paese è fondamentale per una vera integrazione. Parole non di un brutto razzista della Lega, ma del segretario del PD nel 2008. Proprio sottolineando questa frase, chiediamo se le regole siano state rispettate sempre, considerando la libertà di culto, che in questo caso non sono messe in discussione nella mia interpellanza. Vorrei inoltre ricordare che le segnalazioni di disagio e di non utilizzo corretto, dichiarata tra l'altro anche dal responsabile dell'associazione stessa, parlando di luogo di culto, sono arrivate all'amministrazione, e per questo vorrei sapere quali azioni siano state intraprese verso gli utilizzatori per far rispettare la destinazione d'uso. Grazie.
Allora la parola al sindaco per la risposta all'interpellanza.
Allora, sai che io non ho problemi a rispondere a integrazioni, però l'interpellanza fa due domandine secche. Quanti controlli sono stati effettuati nel 2010, 2011 e 2012 per verificare il numero dei presenti all'interno del centro, quante persone sono presenti mediamente nel centro, punto, ok? E quindi a fronte di queste due domande io ho attivato tutti quegli strumenti che mi mettono nelle condizioni di darti una risposta, tenendo conto che per quanto riguarda i controlli evidentemente ci sono delle agenzie che controllano ovviamente tutte le condizioni della città, le quali non mi segnalano che hanno fatto 132 controlli, fanno controlli continui per verificare e monitorare, non lo fanno andando giù con la macchina schierata con su tutti i numeri e suonando la banda, ma lo fanno attraverso tutti gli strumenti che le nostre forze dell'ordine hanno a disposizione. Il comandante che ha fatto da tramite mi segnala che i controlli periodici sia dalla polizia locale che dalle forze dell'ordine sono fatti con una costanza che mette nelle condizioni loro di non segnalare nessun elemento di pericolosità, tant'è che viene messo per iscritto che non ci sono stati riscontri di fenomeni di illeciti, di danneggiamento, vandalismo, di disturbo della quiete pubblica, nel senso che non ci sono formalizzazioni in tal senso, e credo che questo risponda e sia sufficientemente esaustiva per quanto riguarda la questione dei controlli. Quindi, come tante altre parti della città, come tante altre situazioni, le forze dell'ordine, la polizia locale e le forze dell'ordine hanno, attraverso l'indicazione della prefettura, sotto controllo tutte quelle che potrebbero potenzialmente essere situazioni o che in ogni caso è utile che vengano controllate. Dall'altra parte mi chiedi quante persone sono mediamente presenti nel centro. La risposta della media è che medialmente le persone presenti vanno da 30 a 40, ma io vado oltre le questioni, nel senso che segnalo che per esempio il venerdì ci sono attorno alle 100 presenze. Del giorno del sacrificio appena recente le presenze sono state attorno a 150. Vi è una punta che è assolutamente nota e riconosciuta, e cioè che nel periodo della chiusura del Ramadan i dati mi dicono 2010 400, 2011 250, 2012 200, 2013 300, ma la chiusura del Ramadan non avviene mai, come certamente lei nota, in quella struttura, ma all'uopo vengono utilizzate strutture diverse, negli ultimi anni la scuola Torelli. Quindi credo di aver risposto in un modo esaustivo alle questioni, però io come mia consuetudine anche a quell'integrazione a cui te, lui, insomma lei ha fatto riferimento, io credo di dire che proprio tutto il contenzioso che c'è stato tra il Comune di Sondrio e l'associazione che ha portato il Comune di Sondrio in più occasioni davanti al TAR è la più chiara testimonianza che il Comune ha dato una destinazione che fosse conforme a quegli spazi e non fosse quella che in un modo non corretto l'associazione chiedesse, cioè relativo a un luogo di culto. E siccome poi, sempre per anticipare qualsiasi sua insoddisfazione alla domanda, non è un luogo di pubblico spettacolo, è chiaro che non soggiace alle normative del luogo di pubblico spettacolo, tant'è che anche i vigili del fuoco hanno negato l'uso lo stesso nel momento in cui qualcuno lo chiedeva con funzioni di quel genere. Quindi mi pare che sia assolutamente corretto il lavoro che il Comune di Sondrio abbia fatto, e quindi io chiuderei lì, ma siccome sapete che a me piace aggiungere sempre una seconda pagina, vorrei anche intervenire sulla questione su cui tu, dicendo noi non siamo così cos'ha perché la Lega ne fa una battaglia, io credo che come la testimonianza del ragionamento che noi abbiamo fatto tutti insieme prima sia utile riproporlo anche su questo tema, e cioè la nostra città, che se ne dica, non vive situazioni conflittuali particolari, ha sempre fatto della forza, della coesione sociale, un elemento che ha fatto superare o rendere meno visibile alcune situazioni, attraverso il mondo del volontariato, attraverso anche un senso forte di passione civica dei cittadini, che non viene magari manifestata con la presenza in consiglio comunale, ma con un lavoro costante e quotidiano di gesti che ciascuno di noi fa nei confronti dell'altro, di qualsiasi colore sia, abita sul proprio pianerottolo, nel proprio condominio. Io quindi chiedo, per il senso di responsabilità che voi due, Grillo Dalla Berta e Piasini, hanno sempre dimostrato, e credo che sia assolutamente condiviso da altri, che bisogna lavorare affinché non si inseriscano dentro elementi distorcenti a favorire una situazione che, ahimè, può in qualche modo creare problemi. E questo credo che sia anche il tema che tutti insieme l'Italia e l'Europa sta affrontando oggi, e cioè il tema della convivenza e dell'accoglienza. Non voglio allargare su scenari incredibili, ma la sensibilità che l'Italia e quindi tutti noi e quindi anche questo Consiglio Comunale ha dimostrato di fronte a situazioni di tragedie sia sufficiente per dire: troviamo anche il sistema per evitare che di fronte a situazioni che indubbiamente possono essere un po' non di disturbo, ma così un po' borderline, possono diventare un elemento di scontro. Quindi la soluzione quale può essere? È chiaro che noi nel PGT abbiamo indicato, quando l'abbiamo approvato, un'area con la destinazione per i luoghi di culto. Nel momento in cui qualsiasi sistema religioso chiedesse, come hanno fatto i testimoni di Geova, di realizzare un'opera, il Comune di Sondrio, rispetto ad altre realtà, ha individuato un'area. Cosa dobbiamo fare? Secondo me ci dobbiamo attivare affinché qualcuno, nel momento in cui decidesse di fare un luogo di culto, utilizzi, da un punto di vista di governo del territorio, quegli spazi per fare questo. Nel frattempo io ritengo, molto modestamente nella mia ignoranza, che tutti gli elementi di paura attorno a quella questione siano facilmente risolvibili, tant'è che mi dico anche che non esistono problemi, visto che non ci sono vandalismi, non ci sono danneggiamenti, non ci sono disturbi della quiete pubblica. Aggiungo solo che la questura ha segnalato al comandante della polizia locale che ha fatto 3 interventi su chiamate, il 5 agosto del 2013, il 25 agosto del 2011 e il 22 luglio del 2012. Solo in un caso si è intervenuti per ridurre il volume durante un momento di preghiera o in ogni caso di momento culturale attorno alle questioni che attengono una sensibilità. Però volevo dire, credo che questo, tra l'altro senza nessuna denuncia, sono solo richieste generiche relative a una situazione di disagio. Credo che questo sia più che sufficiente per invitare tutti noi, e mi ci metto anch'io, affinché non si facciano di una questione oggettiva in un condominio una questione che in realtà possa straripare verso cose, non ci credo, ma verso questioni che non attengono alla vita e alla sensibilità della nostra comunità. L'intervento che ho letto su un quotidiano fatto dal consigliere Tacelli, noto per le sue sensibilità religiose, la dice lunga e la condivido, di qual è un percorso che possono fare quelli che hanno sensibilità religiose di un certo tipo, ma credo anche come soggetti che hanno un impegno civico all'interno dell'amministrazione comunale, ne hanno uno solo: fare che la nostra comunità sia la più coesa possibile, che accolga le diversità, ma che accolga, secondo me è anche sbagliato dire accolga le diversità, siamo tutti diversi, io sono assolutamente diverso da te, Piasini, no? Nel senso che nessuno di noi due è un diverso, ma siamo diversi per alcune sensibilità, ma io ti stimo, io mi auguro che tu stimi il mio lo stesso, e quindi su questa cosa noi dobbiamo costruire il senso di essere consiglieri comunali. A me di andare a inseguire i giornali su tutte le altre cose non mi interessa più di tanto. Abbiamo un impegno, noi abbiamo qualche impegno in più che ci siamo assunti rispetto ad altri che legittimamente possono esternare le loro considerazioni. Noi nel momento in cui le esterniamo abbiamo bisogno anche di avere gli elementi degli altri che la possono pensare in un modo diverso e cercare di fare sintesi. lo so che la seconda pagina è stata fuori luogo per un certo verso o fuori tema, però mi sembrava proprio che tutte le questioni che sono state fatte in questi giorni fossero, alla fine si limitassero solamente a sapere quanti controlli si fa e quanta gente c'è lì. Credo che questo non fosse dentro nella tua aspettativa, però siccome è arrivata, te l'ho detto, mi pare che a questo punto tu possa dire che sei soddisfatto della mia risposta, visto che i quesiti erano quei due. Grazie.
Bene, la parola al consigliere Piasini per la sua risposta.
Grazie Presidente. In parte posso essere soddisfatto sulla risposta dei controlli numerici delle presenze nella palestra. E in parte non mi ritengo soddisfatto perché anche nella valutazione della destinazione d'uso della ex palestra determina anche le presenze, perché sappiamo bene che se superiamo le 100 persone diventa un problema come locale anche in caso di emergenza. Quindi sapere poi ci sono state forse anche più di 150 persone nel giorno del sacrificio. Non è così. Comunque non l'ho interrotta, grazie.
Prego, consigliere, prosegue.
Quindi mi preoccupa questo fatto che la destinazione d'uso del locale è ancora, dopo anche il ricorso al TAR, una palestra a tutti gli effetti, ad uso sportivo a fini di lucro. Non vedo come un centro culturale, religioso, come è previsto anche dalla legge 12 di Regione Lombardia, equipara ai luoghi di culto, possa essere inserito in una palestra ad uso privato. Quindi secondo me il controllo dipende sì sulle presenze, ma dalle presenze dipende anche dall'inizio, capire il luogo di destinazione d'uso di questa struttura. Quindi non mi ritengo soddisfatto di questa risposta. Come consigliere chiedo all'amministrazione di diffidare l'associazione ad utilizzare il locale in modo non corretto ed eventualmente valuteremo altre azioni per verificare l'utilizzo corretto della struttura stessa, senza mettere in discussione, come ha fatto lei sindaco, la libertà di culto o meno, perché noi siamo qui amministratori per far rispettare le leggi. Quindi secondo me lì c'è una violazione della pianificazione dell'utilizzo. Ci potevano essere dentro un macellaio, ci poteva essere dentro il cipolla di turno o qualcun altro, ma se le regole venivano essere fatte rispettare per tutti, ripeto, valgono per tutti senza nessuna differenza, come ha detto lei. Grazie.
Va bene, consigliere Piasini. Passiamo all'altra interpellanza, sempre dello stesso consigliere Piasini Maurizio ed altro, avente ad oggetto sezione Primavera. Prego, consigliere Piasini.
Grazie Presidente. Io torno un po' sulla discussione che c'è stata quando abbiamo approvato il piano di diritto allo studio, dove si giustificava il taglio da parte del Comune alla sezione Primavera per la mancanza di iscritti. Poi ho scoperto da mezzi di informazione, ma sentendo poi anche le famiglie che hanno iscritto i bambini, che la sezione è partita e sta facendo il suo lavoro regolarmente e garantisce un servizio educativo importante, come si era già parlato anche nell'approvazione del piano diritto allo studio. Quindi poi nell'interpellanza avevo messo anche diverse considerazioni e premesse, però il succo del discorso volevo sapere da parte dell'assessore o del sindaco quali azioni ha intenzione dell'amministrazione portare avanti o sta già facendo a sostegno di questa sezione, oppure se si è già attivata anche con Regione Lombardia per far ottenere i contributi previsti da Regione Lombardia per questo tipo di sezione. Grazie.
Grazie consigliere Piasini, la parola all'assessore Cottelli, prego.
Sì, consigliere Piasini, in effetti la sua interpellanza ci riporta indietro di qualche mese all'ampio e a tratti anche aspro dibattito che ha preceduto la decisione duplice assunta dal Consiglio Comunale uscente nel dicembre dell'anno scorso di non stanziare più fondi per la sezione primavera, e poi ribadita da questo Consiglio Comunale nella seduta del 25 luglio, quando è stato approvato il piano per il diritto allo studio, laddove è stata confermata l'intenzione di non stipulare più alcuna convenzione e non finanziare più quindi la sezione primavera. Lei ricorda bene nella sua interpellanza che il mancato rinnovo della convenzione, quindi il mancato finanziamento, è stato motivato dalla progressiva riduzione delle iscrizioni presso la sezione, tanto da far dubitare, lo si è detto, si è discusso, della persistente utilità del servizio in relazione ai bisogni delle famiglie e al contesto complessivo dell'offerta educativa della città per la prima infanzia. Ricordiamo brevemente, ma proprio non per fare una cronistoria, che le sezioni primavera sono state istituite a titolo sperimentale nel 2006 con legge 296 del 2006 ed erano state un piano straordinario di intervento per integrare la carenza di posti per la prima infanzia, sostanzialmente dei nidi. E però col passare del tempo hanno svolto egregiamente la propria funzione, però col passare del tempo la riduzione progressiva delle iscrizioni delle famiglie, dovuta a molteplici fattori, certo alla denatalità ma anche al complessivo aumento dell'offerta per la prima infanzia in città, ha mandato un segnale del venir meno di queste esigenze straordinarie che la sperimentazione andava a soddisfare e che giustificavano quindi anche un intervento da parte del Comune. Ma c'erano anche altre ragioni, un'altra ragione, almeno una, era stata evidenziata a suo tempo ed era legata alla sostenibilità economica del servizio a fronte di una altrettanto progressiva e inarrestabile diminuzione delle risorse sia statali che regionali messe a disposizione del servizio per il funzionamento della sezione, ciò che negli ultimi anni ha imposto al Comune di intervenire in più occasioni con stanziamenti straordinari a copertura dei bilanci della scuola. Allora, la sua interrogazione ci riporta quelle valutazioni, in sostanza ci chiede di valutare se sia immodificato il quadro e se sia quindi da confermarsi la valutazione che era stata espressa in ben due occasioni da questo Consiglio Comunale. La risposta è sì, il quadro è immodificato, perché, anzi a dire il vero a maggior ragione dovremmo dire di sì, perché entrambi gli elementi, cioè la riduzione delle iscrizioni e la riduzione delle risorse, si sono confermate nel corso di questi mesi. Lei fa riferimento nella sua interpellanza ad alcuni appostamenti di risorse, partiamo appunto da queste. Lei parla di 2.600.000 euro per finanziare le sezioni primavera, di cui circa 1.600.000 messo a disposizione dal Ministero, cioè dallo Stato, e 1.000.000 della Regione Lombardia. Attenzione, oltre a trattarsi di fondi ridottisi rispetto all'anno precedente, queste sono risorse che non riguardano questo anno scolastico, riguardano l'anno scolastico terminato, il 2012-2013. Le dico di più, nemmeno sono state ancora assegnate queste risorse in concreto, sono stati riaperti i termini per la partecipazione al bando, per la valutazione delle richieste di contribuzione, quindi l'ufficio scolastico regionale sta facendo il suo lavoro perché è di competenza dell'ufficio scolastico regionale. Quindi i fondi ci sono, dovrebbero esserci, riguardano non l'anno già in corso e cominciato, riguardano il 2012-2013 e sono comunque risorse ridotte rispetto all'anno precedente di oltre 800.000 euro. Questo per chiarire. Per quanto concerne l'anno in corso, la situazione di incertezza finanziaria persiste, anzi forse si aggraverà, perché per l'anno scolastico in corso non ci sono certezze di sorta. Allora, da un lato l'intesa territoriale, quella che dovrebbe intercorrere fra la Regione Lombardia e l'ufficio scolastico regionale, che determina le modalità di assegnazione dei contributi ma anche i criteri di contribuzione, non è ancora stata stipulata. Dall'altro, a livello statale, nel bilancio di previsione triennale dello Stato sono stanziate delle risorse, sono stanziati 12 milioni di euro, ma subordinati alla conferma in sede di legge di stabilità, e quindi sapremo a seguito della corsa all'assalto alla diligenza della legge di stabilità, che cosa sarà di quelle risorse. Quindi diciamo che la situazione di assoluta incertezza sul piano finanziario è confermata. La seconda questione riguardava il fabbisogno reale che pareva, dati alla mano, dati numerici alla mano, ridursi e quindi non essere più così pressante come per il passato. Ricordiamolo, perché forse noi discutiamo della sezione primera senza tenere presente che per quella fascia d'età un servizio pubblico nella città di Sondrio esiste, funziona e funziona anche bene, ed è il servizio fornito dall'asilo nido La Coccinella, accessibile anche a quella fascia d'età, non solo, anche alla fascia d'età tra i 2 e i 3 anni. L'asilo nido La Coccinella, che è finanziato, quello sì, dal comune con risorse ingenti. Oggi quel servizio, all'epoca ma anche oggi, quel servizio non ha liste d'attesa, tanto è vero che sono stati riaperti i termini per le iscrizioni a sportello, come si dice, cioè senza bando, nel senso che ci sono dei posti ancora disponibili. Ora, quindi, quanto premesso, tenuto conto quindi degli attuali numeri della sezione, in alcune comunicazioni risultano 10 iscritti, in altre 12, in relazione quindi al fabbisogno che viene espresso da questo tipo di esigenza di tipo numerico, riteniamo che questo fabbisogno sia assolvibile e assorbibile dall'offerta di servizi per la prima infanzia che la città offre. Tra l'altro, 6 dei bambini che attualmente frequentano la sezione primavera erano iscritti al nido, poi sono stati trasferiti lì. Quindi alla sua domanda se sia intenzione dell'amministrazione modificare il proprio orientamento in punto di finanziamento della sezione, io non posso che confermarle quello che già il Consiglio Comunale ha a suo tempo stabilito, cioè che non è, non essendo cambiata la situazione, anzi essendosi approfondita per gli aspetti che le rammentavo, non è intenzione dell'amministrazione mutare orientamento e quindi prevedere un finanziamento e l'appostamento di risorse per il funzionamento della sezione.
La parola al consigliere Piasini.
Grazie assessore. La domanda era quale azione l'assessorato intende intraprendere al fine di garantire finanziamento alla sezione. La domanda può essere riferita sia al bilancio del comune, ma anche poi ai contributi vari di Regione Lombardia o dello Stato, che lei ci ha ricordato, che sono ancora in essere tra legge finanziaria e accordi e quant'altro. L'impegno, non sono soddisfatto sull'impegno che magari l'assessore poteva prendere, garantendo l'interessamento verso Regione Lombardia e verso lo Stato centrale, utilizzando gli uffici comunali, chiedendo nel momento in cui si aprivano i bandi attivarsi in questa situazione, in questa direzione. Capisco bene che spostare in questo momento, e vedo l'assessore al bilancio preoccupato, soldi nel nostro bilancio anche solo di 10 o 20 mila euro deve fare salti mortali, però ci sono altre situazioni che si potrebbero aprire, che ha ricordato lei, mi ha ricordato che sono ancora tutti in essere, però non mi ha detto se prende questo impegno e per questo mi ritengo, ripeto, insoddisfatto. Grazie.
Solo a precisazione, qui consigliere, non si tratta di telefonare in regione e implorare un finanziamento, ci sono delle procedure da seguire, quindi gli uffici stanno valutando se alla luce il comune, lo ricordiamo, è ente regolatore del servizio, proprio previsto dall'intesa Stato-Regione, quindi il comune è chiamato a dare un nulla osta sostanzialmente o un'autorizzazione previa verifica della sussistenza dei requisiti che l'intesa Stato-Regione prevede che debba avere la sezione primavera dal punto di vista dell'organizzazione del servizio, non solo degli spazi, dal punto di vista del progetto educativo, del numero di insegnanti disponibili, eccetera. Quindi quelle sono verifiche in corso, non è che il Comune telefona in Regione Lombardia dicendo finanziate. Gli uffici stanno effettuando queste verifiche. Ecco.
Visto che c'è stata replica, solo una brevissima precisazione.
Allora lo prendo come impegno dell'assessore degli uffici di attivarsi quando i bandi saranno aperti, di verificare di avere i fondi di Regione Lombardia. Grazie.
Va bene, precisate queste cose, chiudiamo con questa interpellanza e passiamo alla terza del consigliere sempre Piasini Maurizio ed altro, avente ad oggetto indicazione parcheggi.
Chi interviene dei due proponenti? Sempre Maurizio, allora, più sì. Prego.
Oh, ricordo che settimana scorsa ero in viaggio di nozze, quindi ho avuto tempo di prepararle. No, scherzo, non ho avuto ben altro da fare.
È un po' rossa.
No, beh, il regolamento poi prevede la rotazione delle interpellanze, ma essendo l'unico a averle presentate, ruoto su me stesso. Questo forse sembra un argomento un po' più leggero e simpatico confronto agli altri due che abbiamo affrontato prima, ma addirittura io oggi ho rischiato di arrivare in consiglio comunale alle 5:30 perché i pannelli informativi davano il consiglio comunale alle 5:30. No, questa è una battuta che...
Sarebbe arrivato in tempo.
Sarei arrivato in tempo, questo mi fa piacere sapendo che di solito sono comunque puntuale. Detto questo, l'unica cosa che chiedo all'assessore è se dopo il posizionamento di questi utili pannelli informativi, perché io ricordo quando sono stato a Bolzano, loro probabilmente hanno altri fondi, quindi... hanno installato anni fa i pannelli informativi sui parcheggi a pagamento e quindi sono utilissimi. Ritengo però che passato il varco dell'ingresso della città, per uno che non conosce la città diventa un problema. Faccio l'esempio: arrivare dall'ospedale, per uno che non sa dove è Piazza Garibaldi, non sa se andare a sinistra, se girare a destra, dove, come orientarsi. Quindi l'interpellanza è solo per conoscerci se c'è qualche azione da parte dell'assessorato a implementare questa segnalazione utile soprattutto per i turisti o per chi non conosce la città. Grazie.
Okay, grazie consigliere Piasini, la parola all'assessore Morelli per la risposta.
Grazie. Beh, sarebbe stato peggio se ci fosse stato scritto 18:30, pensa, ecco, quindi tutto sommato, no, a parte le battute. Ne approfitto per fare un po' di storia su questa questione dei pannelli, perché è una cosa che, diciamo così, è ereditata dall'amministrazione precedente e quindi magari a servizio dei consiglieri nuovi può essere interessante. I pannelli sono stati installati da AIPA, che è la società che gestisce quasi tutti i parcheggi comunali a pagamento, così come previsto dal capitolato di gara che il Comune a suo tempo aveva fatto, nel quale il Comune aveva opportunamente inserito l'attivazione di questo nuovo sistema informativo allo scopo e per consentire di sviluppare la percezione e la realizzazione di un modello di città organizzata ed efficiente che, riducendo giri a vuoto alla ricerca di parcheggio a seguito di vie chiuse al traffico eccetera, migliorasse la viabilità, riducesse le emissioni degli inquinanti e, favorendo l'utilizzo delle soste interrate, liberasse degli spazi in superficie per la socializzazione e per il vivere comune. Le informazioni del portale infatti non sono soltanto informazioni di carattere viabilistico o di parcheggi, ma più in generale riportano in tempo reale, e si spera correttamente, anche notizie su manifestazioni, su eventi, su scadenze varie, eccetera, che raggiungono capillarmente migliaia di automobilisti che ogni giorno entrano in città per vari motivi e quindi incrementano anche l'attrattività, facendo conoscere queste iniziative, l'attrattività del nostro capoluogo da un punto di vista turistico. I tre pannelli sono stati installati su via Stelvio, su via Stadio e via Vanoni, ne sono previsti altri due che andranno su via Quinto Alpino e su via Bernina, quindi completando le cinque principali vie d'accesso alla città. I quattro parcheggi che sono indicati sui portali sono tutti parcheggi che si trovano in posizione abbastanza centrale o comunque collocati su alcune fra le principali arterie cittadine, via Trieste, via Sauro, via Piazzi, piazza Garibaldi. Si parlava di che i pannelli così come sono inutili. Io credo che posso un po' escludere questa cosa, perché intanto perché oltre alla funzione di parcheggi sono tutte queste altre informazioni che dicevo prima, ma anche perché se passate e date un'occhiata alle indicazioni dei display stessi, notate che almeno in tre di questi quattro parcheggi quasi sempre i posti a disposizione indicati sono veramente molto pochi, quindi vuol dire che i parcheggi sono molto utilizzati, a eccezione di Piazza Garibaldi, che tra l'altro è anche quello che ha più segnalazioni per essere raggiunto, più segnalazioni con una cartellonistica normale verticale, anche perché comunque dispone di un elevato numero di stalli. Girando per la città, legittimamente il consigliere può dire che possono mancare delle segnalazioni, ma io voglio anche aggiungere che alcune ci sono, per esempio su via Trento, su via Parolo, su via Mazzini e anche su altre vie qualcosa si trova. In ogni caso, comunque, come amministrazione abbiamo intenzione di valutare l'opportunità di rafforzarli laddove ciò possa risultare veramente utile, sempre tenendo conto del fatto che seguiamo un principio di semplificazione, di chiarezza, di efficacia della cartellonistica e dell'armonizzazione della cartellonistica stessa nel contesto urbano. Grazie.
Grazie Assessore Morelli, la parola al Consigliere Piesini.
Grazie Presidente, grazie all'Assessore per la spiegazione. Sono anche qui parzialmente soddisfatto, nel senso l'Assessore ha risposto dicendo che ci potrebbe essere uno studio per integrare la segnaletica verticale, quindi cioè, l'interpellanza era fatta anche in modo un po' costruttivo, facendo vedere che c'era un problema e di andare a risolverlo, perché lo dico, ogni tanto bisogna mettersi nella persona che non conosce Sondrio e provare a fare un giretto magari con un turista e dirgli dobbiamo andare in piazza Garibaldi. Secondo me questo arriva dappertutto tranne che in piazza Garibaldi. È vero che uno dei pochi parcheggi segnalati è piazza Garibaldi, però ad esempio nella diramazione che dicevo prima neanche lì è segnalato piazza Garibaldi il parcheggio, quindi la segnalazione parte ben oltre i carabinieri, quindi già l'ingresso è già dentro la città quando uno è già incanalato verso il centro. Quindi apprezzo, speriamo che in tempi brevi ci sia uno studio anche di fattibilità e di costi, perché ormai quello vincolante è sempre la fattibilità dei costi, per implementare la segnaletica verticale e diminuire i disagi ai cittadini. Grazie.
Grazie. Allora, consigliere Piesini, desidero allora chiudo la questione delle interpellanze, passiamo al numero punto l'ordine del giorno numero 5, aggiornamento degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Parola al Sindaco.
Allora, una brevissima illustrazione per significare che in realtà trattandosi di un aggiornamento, quello che di fatto noi andiamo a fare è di aggiornare uno strumento che era frutto di una delibera consiliare 2003 a tutte le normative che sono intervenute. Poi 2012-2013 pare che sia solo un proliferare di nuove normative, un giorno sì, un giorno no, che poi vengono sconfessate dalla normativa dopo, e quindi abbiamo atteso un po' per cercare di fare questa nuova adeguamento, ma d'altra parte non potevamo aspettare oltre. Quindi sostanzialmente chi poi ha partecipato alla commissione, il dottor Tirone ha ampiamente illustrato nel merito, ricordando tutti i commi come le sue caratteristiche dei vari cambiamenti. Credo di poter invece dire quali sono, non le novità, la formalizzazione di alcune novità, perché mi sembrava del tutto normale, cosa che non, in Italia tante volte non accade, che coloro i quali venivano proposti a certi ruoli non avessero pendenze penali, non avessero condanne, non fossero soggetti che si erano caratterizzati da elementi di corruzione. In questo caso ci tocca anche formalizzarli, e ovviamente li formalizziamo, a testimonianza che è ancora utile dire che la vita dell'amministrazione e anche quelli che vengono nominati negli enti, nelle aziende, negli istituti abbiano sostanzialmente questa caratteristica, che deve essere auspicabile per tutti quelli che non solo si avvicinano alla vita amministrativa o pubblica in ogni caso, ma anche nella vita normale. L'elemento che si è mantenuto e che mi pare un elemento assolutamente particolare, e cioè che le indicazioni vengono date dai singoli consiglieri comunali,
che evidentemente raccolgono le sensibilità, non solo che le hanno espresse, ma anche sensibilità più ampie nella città, e che indicano al sindaco, che nel momento in cui è sua competenza, le figure, le persone che ovviamente meglio di altre possono, attraverso anche la presentazione del curriculum, rappresentare la città. Ci sono due elementi che non sono marginali e sono legati all'ultimo, come si chiama, articolo, il sesto, revoca e decadenza. Direi che lì c'è la sintesi non di una rappresentanza personalistica sulla nomina che il sindaco può fare, ma nei contenuti, e cioè uno viene revocato e decade nel momento in cui con la propria attività non rispetta non tanto la simpatia di chi l'ha nominato, ma gli atti di indirizzo che sono stati alla base della proposta amministrativa e della vita amministrativa di quel momento storico in cui lui è stato indicato. Credo che questo di fatto, so che è stato approvato all'unanimità all'interno della Commissione deputata, e quindi mi sento di dare indicazione al Consiglio Comunale di approvare questo tipo di delibera. Grazie.
Grazie Sindaco, c'è qualche intervento su questo punto? Nessuno interviene? Allora procediamo alla votazione. Chi si astiene? Chi vota contro? Chi è favorevole? All'unanimità dei presenti. Quanti sono? Un attimo, che verifichiamo il numero.
Fermo Gemma, non uscire. Una. Deve contare.
Gemma, perché? 1, 2, 3, 4, 5. Dovrebbe essere 26, giusto?
Sono fuori, fa niente, dai.
Quelli fuori, niente.
Sono i tossici che non puoi fumare.
Niente, a questo punto la delibera numero 5 è approvata all'unanimità dei consiglieri presenti, che erano 26. A questo punto apriamo la questione della mozione, che prevede appunto la mozione del consigliere Tacelli. Grazie. Abrogazione della TARES e ripristino della TARSU, ex decreto legge 102/2013. La prima questione è l'ammissibilità, e quindi metto ai voti l'ammissibilità della mozione presentata e chiedo al Consiglio di esprimersi. Allora, chi è favorevole alla proposta di ammissibilità alza la mano. All'unanimità, sono un po' di più rispetto a prima perché sono rientrati alcuni consiglieri, quindi bisogna conteggiare 31 i presenti, quindi compresi noi due.
Sei d'accordo?
Sì, prima di certo. Volevo chiedere di procedere in questo modo. La parola devo darla al proponente, sicuramente come proponente. Poi se il Consiglio approva, darei anche la parola in via eccezionale all'assessore per spiegare un po' la questione, perché è abbastanza delicata e richiede un parere tecnico che può essere utile al Consiglio, quindi in questo senso arricchirebbe di informazioni e di conoscenze i consiglieri, ed è un'eccezione proprio per questa, in questo senso. Quindi il consigliere Tacelli si esprima anche su questa proposta, fra l'altro.
Va benissimo, ci mancherebbe altro. Allora, innanzitutto voglio fare una premessa, che io in effetti avevo presentato una prima proposta di questo tipo, l'avevo girata ai capigruppo, ancor più decisa, dove immediatamente chiedevo sostanzialmente l'abrogazione dei regolamenti TARES e il piano finanziario approvato nel precedente consiglio. Mi sono reso conto però che era una proposta un po' impegnativa, soprattutto per chi non è addentro alla materia, e quindi ho ritenuto opportuno cercare di smussarne gli angoli chiedendo semplicemente a consiglio, alla giunta comunale, al competente assessorato di verificare la possibilità del ripristino della TARSU e quindi la conseguente abrogazione dei regolamenti, anche perché diciamo che questa proposta prende le mosse da un atto di fatto approvato ieri sera dal Senato, per cui sono consapevole che chi non segue la materia ovviamente non necessariamente deve avere le competenze su tutto quello che gira intorno alla fiscalità. Cosa dice in definitiva il legislatore? Il legislatore con questo decreto legge 102/2013 convertito, di fatto anche se non è ancora pubblicato, sostanzialmente riconosce ai comuni la possibilità per il 2013 di abbandonare la tassa TARES e continuare ad applicare anche per quest'anno il medesimo tributo del 2012, che per il comune di Sondrio è la TARSU. Dico per il comune di Sondrio perché ci sono altri comuni dove c'era la TIA, la TIA 2, eccetera. Quindi il legislatore, che è una trottola impazzita di fatto, un po' schizofrenico, riconosce questa facoltà ai comuni. Allora c'è da chiedersi, ma perché il legislatore, dopo che dal 2011 che ha approvato la TARES, ritorna sui suoi passi? Peraltro questo il decreto istitutivo della TARES, il 201 del 2011, nel corso di 2 anni ha subito decine di modifiche. Per chi segue la materia sa che ha subito un continuo livellamento, modifiche più o meno consistenti. Il legislatore presumibilmente si è reso conto di aver creato un mostro di iniquità. L'altra volta l'abbiamo detto tutti, è una tassazione, quella della TARES, che va a colpire paradossalmente in misura più che proporzionale i soggetti più bisognosi e agevola invece i soggetti meno bisognosi. È una tassa che per le utenze domestiche, legacy famiglie, colpisce di fatto i figli, tanti più figli hai tanto più paghi, per la concezione diciamo della stessa TARES, ma paradossalmente la colpisce in misura distorta, nel senso che più è piccola la casa e più ti aumenta proporzionalmente la tassa, tant'è che io ho allegato anche dei grafici che tendono ad illustrare al meglio quelli che sono gli incrementi percentuali in termini di cash per le famiglie, e in talune circostanze vi sono anche degli aumenti consistenti. Comunque è evidente che per tutte le utenze domestiche, diciamo famiglie dove ci sia almeno un figlio, vi è un incremento sempre più significativo. Quindi è iniqua sulle utenze domestiche, è iniqua anche sulle utenze non domestiche. Già l'altra volta evidenziavamo il fatto che vi sono soggetti probabilmente meno bisognosi che hanno ottenuto degli sconti particolarmente significativi, e altri tipo case di riposo, ospedali, ortofrutta eccetera, dove invece vi è stato un incremento particolarmente rilevante. Il legislatore quindi prende coscienza della creatura mostruosa che ha generato e dice: guardate comuni, ho fatto una stupidata, vi do la possibilità di tornare indietro, resuscitate la TARSU. E quello che si propone con questa proposta è proprio quella di ritornare alla TARSU. Se è vero, ma non ho dubbi che sia vero, perché ha spergiurato l'assessore nella commissione e in consiglio, che la TARES è in invarianza di costi rispetto alla TARSU, cioè che l'incassato derivante dalla TARES è uguale a quello della TARSU, vuol dire che questa proposta è a costo zero per il comune. Quello che noi intascheremo ritornando alla TARSU sarà uguale a quello che avremo intascato mantenendo la TARES. Un'altra considerazione che va fatta, importante secondo me, che la TARES è talmente brutta che addirittura dal 2014 non esiste più, si chiamerà TARI. La TARI che però è uguale alla TARSU. Quindi TARES abrogata, mantenuta viva potenzialmente solo per il saldo del 2013, che dal gennaio 2014 scompare perché ci sarà la TARI che è uguale alla TARSU. Quindi si ritorna alla TARSU col nome diverso. Questo ci induce a capire quanto sia demenziale la situazione e come probabilmente lo scopo del legislatore sia quello principalmente di creare confusione. Detto questo, la mia proposta è: se non ce la sentiamo di approvare sin da subito un impegno che mi rendo conto avere un certo spessore sulle tasche dei cittadini, io sono dispostissimo anche a modificarla nei termini di troviamoci quanto prima in sede di commissione, facciamo un consiglio straordinario, quello che volete, ma riflettiamo davvero sul senso di mantenere la TARES per il saldo 2013. C'è chi potrebbe dire, vabbè, ci sono però le imprese che hanno avuto dei benefici e l'hanno considerato come un risparmio. Teniamo conto che però stiamo parlando di un mese di tempo, quindi nessuno l'ha budgetato, perché non c'era da budgetare una minore spesa, e quindi di fatto non ha nessuna incidenza sul lato utenze non domestiche che hanno ottenuto dei benefici. Invece i benefici sarebbero assolutamente significativi per i cittadini, per la gran parte dei cittadini. Io credo che quindi la cittadinanza di Sondrio ne sarebbe solo grata se il Consiglio Comunale, ritornando sui propri passi, forte di un legislatore che ritorna a sua volta sui propri passi, prendesse coscienza definitivamente dell'aborto generato e si ripristinasse la TARS su vecchia maniera. Comunque ribadisco, sono disposto a modificarla nei termini che si riterranno più opportuni. Grazie.
Grazie consigliere Tacelli. Allora, come prima ho preso accordi, do la parola all'assessore Busi.
Grazie. Non so se sarò lucido nel esporre gli elementi che siamo qui a discutere, perché negli ultimi giorni credo che queste prese di posizione governative ci hanno praticamente, come si può dire, non ho un termine da definire, ucciso, fatto cadere tutto il lavoro che è stato fatto, e quindi c'è stata rinviata ancora una volta al comune la responsabilità di andare a incidere sulla sua utenza. E quindi parto da una nota che è uscita dall'ente che è i tributi locali a quale il Comune di Sondrio aderisce, dove dico solo la parte finale, dove dice: dopo tutti i travagli che gli uffici comunali hanno dovuto affrontare in questi mesi per eseguire le continue modifiche della disciplina TARES, al fine la norma introduce un colpo di spugna, dando facoltà all'amministrazione di tornare alla vecchia TARS e TIA, purché ovviamente si approvino i relativi regolamenti e così via. E poi va anche a precisare che nel caso di Tarsu nel caso di Tarsu dice, per cui il comune può procedere a utilizzare risorse diverse per recuperare il discorso del 100% del costo del servizio. È vero che io ho affermato che era in varianza di costi, ma in sede di commissione non è neanche detto che i 200.000 euro di spazzamento dalla neve, che finivano in altri costi, in altri conti, adesso li dovrei recuperare attraverso altre imposizioni. Quindi questo primo problema. Quello che però provo a dare alcune argomentazioni, mettendo i puntini sulle i, è stato approvato dal Senato sulla Gazzetta Ufficiale, la cosa non è ancora pubblicata, e visto cosa succede ultimamente in questi tempi non dovrebbe essere il caso, però se continuiamo a correre dietro ai giornali forse è meglio aspettare un attimino. Comunque in tempi non sospetti, quindi parlo di mesi e mesi fa, quando si è cominciato a parlare di TARES, ho detto: ma perché non ci rifiutiamo di applicare questa maledetta TARES, e se il governo italiano ha bisogno di 30 centesimi al metro quadro, gli diamo questi benedetti 30 centesimi e continuiamo ad applicare la vecchia TARSU non creando scompensi? E la risposta, anche all'interrogazione che abbiamo fatto, è detto: no, è una norma dello Stato, se voi non applicate la TARES fate un atto che non è possibile fare, quindi si è fatto tutto il lavoro di... che è stato fatto, che in commissione del Consiglio Comunale vi ho ricordato. Di conseguenza noi siamo in una situazione in cui abbiamo fatto tutto un lavoro di trasformazione dei vecchi archivi che prevedevano le famose 11 categorie o 12 categorie, perché sulle famiglie sarebbe ancora diciamo non così rilevante, ma un lavoro che è stato quasi tutto manuale, di portare sui nuovi archivi la trasposizione delle 12 categorie nelle 30 categorie. È chiaro che in questi mesi tutti gli aggiornamenti che si sono avvenuti avanti sono andati ad aggiornare l'archivio nuovo, perché chiaramente il vecchio è rimasto in quella situazione. Adesso dovremmo andare a fare in un lasso di tempo brevissimo il lavoro di mesi a marcia indietro per rimettere in piedi i vecchi archivi, sospendere, perché noi siamo già pronti per la bollettazione di dicembre, quindi con il 30% e con quello che è stabilito come saldo, rifare tutto, e quindi credo che i tempi proprio non ci siano. Quindi già questo aspetto non è indifferente. Tenete anche conto che come servizi finanziari siamo impegnati con quella maledetta sperimentazione sulla nuova contabilità, che dovrebbe essere quella panacea che ci dà, speriamo, tra virgolette, i benefici famosi del patto, dell'obiettivo, della percentuale del patto. Apro una parentesi diversa: sulla legge è uscito che c'è un allentamento del patto dal 15,7 al 15,1, eravamo tutti contenti, risparmiavamo non so se erano 30 o 40 mila euro dell'obiettivo dei 2 milioni. Poi vai a vedere bene la norma e cosa dice il legislatore: non devi prendere la spesa corrente 2007-2009, che la media mi dava 20 milioni di euro, no, prendi 2009-2011, di conseguenza la media dei tre anni è diventata 21 milioni, quindi l'obiettivo del patto è più alto di quello che avevo adesso, ok? Per cui il nostro impegno per stare dentro, cioè, quindi è la stessa cosa di questa faccenda qua. L'ha detto anche Tacelli, ci sono delle categorie che sono state chiaramente svantaggiate, e noi abbiamo fatto tutto quel lavoro di cercare di tenere contenuti gli aumenti nei limiti, ma ci sono anche categorie che sono state avvantaggiate, e queste hanno già fatto i conti, e di conseguenza adesso cosa faccio? Gli dico che no, guarda che tu risparmiavi 50-100 euro al mese, e nel caso di certe locazioni abbastanza ampie le cifre sono anche importanti, gli dico no, guarda, abbiamo scherzato, adesso invece di pagare 100 paghi 300. Ulteriore rischio che abbiamo, che avendo fatto l'acconto del 35 e del 30% a seconda delle tipologie che avevamo fatto, calibrate sulle nuove tariffe, può succedere che devo restituire soldi a qualcuno, perché chi ha lo sconto del 40%, se gli ho chiesto il 70% di acconto, corro anche il rischio di dover dargli dei soldi indietro, mettetevi poi voi come sanno la cosa. Quindi gli archivi, l'ho detto, i problemi, i tempi. È chiaro che poi non so se l'iter, qui mi può sostenere il segretario, perché credo che i passaggi siano di abrogare il vecchio regolamento, abrogare le vecchie tariffe, riadottare il regolamento precedente, e se dovessimo rispettare i tempi che ci sono arriviamo alle calende greche. C'è anche il rischio che, al di là delle belle parole che vengono dette, di incostituzionalità della cosa, perché se la norma europea dice devi pagare in base a chi produce, più paga, se noi tornando alla TARSU non abbiamo più questa affermazione, per cui qualcuno potrebbe anche impugnarmi e dire no, guarda, tu non rispetti la cosa e ti ricontesto la cosa. Io credo che La notizia che ci sarebbe stato questo emendamento non è di ieri, ma è già alcuni giorni che noi lo sappiamo. Tutte queste valutazioni e la possibilità, tenendo anche presente il fatto che io sostenevo la tesi di lasciamo tutto com'è mesi e mesi fa, però di fronte a tutte queste interventi che ci sono, l'impegno che abbiamo, credo che non possiamo sostenere un'operazione del genere.
tutto questo anche non è così vero che torniamo nel 2014 dalla Tares alla Tarsu. Io non so cosa faremo nel 2014 tra le varie suddivisioni, proprietario, inquilino, non lo so, per cui credo che il parere mio, perché le valutazioni le abbiamo già fatte, non riusciremo comunque a avere i tempi per fare questa cosa, ripeto, con tutti i rischi, i pro e i contro della cosa, perché io credo che chi ha il capannone che ha una riduzione e si trova un aumento, cosa mi dice? Perché le tabelle noi sono state pubblicate, credo che chi ha un'attività che tiene conto della sua contabilità ha già fatto i conti e sa a dicembre cosa dovrà pagare come saldo che gli arriverà. Di conseguenza io credo che a fronte di tutte queste motivazioni la cosa, a mio modo di vedere, non riusciamo neanche a farlo, ecco.
Grazie Assessore Busi, mi pareva importante questo intervento anche per dare concretezza a quello che è il contenuto un po' della stessa mozione. Il consigliere Tacelli ha già fatto il suo intervento e ha dato una disponibilità. Dopo questa precisazione dell'assessore, chi vuole intervenire? Consigliere Mele, prego.
Sì, a me pare... Mi pare che la relazione dell'assessore Busi è significativa delle difficoltà che avrebbe l'assessorato a ripristinare la Tarsu. Io capisco anche l'attenzione che il consigliere Tacelli mette sempre a difesa dei cittadini e dei ceti più deboli, ma in questo caso c'è un'oggettiva difficoltà e anche un danno verso alcune categorie da quello che abbiamo capito, per cui mi pare che di condividere le eccezioni dell'assessorato e quindi di non poter accogliere, salvo decisioni diverse che adotterà Tacelli sulla sua mozione urgente, di non poter condividere quella che ha presentato. Grazie.
Grazie consigliere Mele. E consigliere Grillo della Terza, prego.
Grazie, semplicemente per ringraziare veramente di cuore il consigliere Tacelli, perché dimostra come sempre di avere veramente a cuore di andare a scavare in profondità nei problemi, cercare sempre di trovare delle soluzioni a vantaggio soprattutto degli svantaggiati. Questo gli fa molto onore, sinceramente. E ahimè, devo constatare che la relazione abbastanza terrorizzante dell'assessore ci dimostra come la situazione sia veramente in un vicolo cieco, per cui io non posso che concordare con il ritiro o la bocciatura della mozione. Grazie.
Grazie consigliere Grillo Dalla Berta. Ci sono altri interventi di gruppi che vogliono dire la loro? Consigliere Massera.
Siccome l'ho detto prima che la politica è l'arte del possibile, onestamente io sono assolutamente, sarei favorevolissimo se si potesse concretamente portare a termine l'obiettivo di Tacelli. Ho però preso con molta, diciamo, attenzione e voglio dire, mi hanno spaventato i tempi, le tempistiche, le difficoltà anche poi dopo su eventuali storni nei confronti di categorie che sono state avvantaggiate, eccetera eccetera. Ho una paura anch'io che ci siano dei problemi, quindi io mi asterrò, vorrei votare a favore, ma ho un po' paura che non si possa fare, che siamo troppo in là. Anche un rinvio in commissione, perché qui si parla di eventualmente proseguire nella valutazione, allungherebbe ancora i tempi, temo. Quindi mi asterrò.
Grazie consigliere Massera, la parola al consigliere Bernardi.
Grazie presidente. Apprezzo molto la proposta che ha fatto Tacelli, come hanno già detto tutti, e in effetti sto ripetendo le stesse cose. Nella concitazione del primo momento mi sembrava veramente un'ottima proposta. Dopo però l'analisi effettuata dal nostro assessore, già peraltro proclamato santo in passato, e credo che l'aureola continui a seguirlo, trovo che effettivamente siamo oltre il tempo massimo per tornare indietro. Mi sarebbe piaciuto poter votare a favore, ma non ci sono gli estremi per poterlo fare. E ne sono sinceramente dispiaciuto, però è così. Grazie, Presidente.
Grazie, consigliere Bernardi. Se non ci sono altri interventi, darei la... prima diamo la parola al sindaco, così dopo vediamo.
No, stasera voglio farla lunga. No, nel senso che io mi riallaccio al mio intervento che avevo fatto quando avevamo tutti insieme approvato l'unanimità alla TARES, e per riaffermare che è veramente molto difficile comprendere le modalità di lavoro a livello governativo, in ogni caso a livello parlamentare, per noi che viviamo l'esperienza degli enti locali. O superiamo questa cosa o altrimenti noi continueremo a trovarci in questa situazione in cui rischiamo di diventare ancora impopolari, perché il governo, non so chi, decide, voglio dire, abbiamo scherzato, il tuo comune può addirittura riportarti alle condizioni di prima. Cioè noi ci troviamo nelle stesse condizioni di allora, prima esattori, cornuti, oggi anche mazziati, perché alla fine rendono pubblica la possibilità di un ente. Cioè, mi sorprende, ma ormai non mi sorprende più, se veramente anche chi fa emendamenti, in ogni caso chi chiede il parere anche ai tecnici, sa e affrontare in un modo serio le questioni. Cioè, quando Busi dice il segretario è utile che ci illumini sulle questioni, ma mi pare che uno sappia che un consiglio comunale fa una delibera e poi attraverso i tempi ristretti deve rinnegare una delibera che ha appena fatto, ripristinare una cosa vecchia, e soprattutto per fare questo ha bisogno di una serie di atti amministrativi che non possono essere raccontati a un talk show, ma che devono essere realizzati all'interno della vita amministrativa, tra l'altro ulteriormente complicata da tutte queste metodologie di lavoro sulle quali noi dobbiamo andare a lavorare per ricercare le certezze, perché alla fine i nostri dirigenti, ma anche noi, nel momento in cui dovessimo liberare un cambiamento e le ricadute economiche che magari a noi al momento sembrano quelle, ma sono dentro in qualche piccolo riga di qualche legge o di qualche emendamento assolutamente cambiate, tocca a noi continuare a fare ragionamenti che veramente non vorremmo fare. Quindi noi è utile che denunciamo anche in questo Consiglio Comunale la incapacità di qualcuno di comprendere che il vero federalismo è quello di dare l'autonomia decisionale degli enti locali per dentro in un contesto, e se poi per un ente virtuoso come nostro ancora vengono raccontati che ci liberano la capacità di spese, quando in realtà questo non accade, ma mi pare acclarato che dia una possibilità a gente che ha fatto gare d'appalto senza avere i soldi, che non ha neanche realizzato l'opera, non ha fatto neanche un avanzamento e reclama i soldi per pagare quel tipo di opera non avendo neanche una fattura, è l'ulteriore testimonianza che si fanno allentamenti per andare a pagare fregnacciate che sono state fatte in altre sedi, in altri comuni, e che in realtà sta emergendo una cosa, poi la verificheremo insieme, che coloro i quali enti locali reclamano di avere soldi in realtà non hanno neanche la capacità di spenderli, perché per spenderli devono presentare delle fatture, vuol dire che non hanno fatto neanche un pezzo di quell'opera per avere la fattura a dimostrare per pagare una cosa. Quindi spero che si chiarisca in un modo definitivo questa questione, ma con queste modalità di lavoro credo che ci siano veramente poche possibilità che emerga con assoluta chiarezza le modalità di lavoro serio come il Comune sta facendo attraverso l'assessorato al bilancio, ma attraverso tutta la Commissione e il Consiglio Comunale. E credo che ai noi ci tocca in qualche modo diventare apparentemente meno popolari, però vogliamo non essere faciloni e semplicisti e cercare invece di affrontare la questione al merito, come giustamente ci ha dato gli elementi Busi. Quindi io mi dispiace, oppure se la ritiri, insomma, mi dispiace non darti un voto, cioè il voto a favore, nel senso che per tutte le cose che ha detto faremmo un atto che non è corretto da un punto di vista di Consiglio Comunale, potremmo anche mettere a rischio una situazione avendo dato degli atti di indirizzo che hanno pochi riscontri economici o difficilmente valutabili o nei tempi e nei modi. Quindi trova una soluzione, cioè se tu la ritiri io voto a favore per il tuo ritiro, non so, ecco, qualche cosa del genere, fammi votare a favore.
Adesso do la parola, condivido anch'io, credo che il Consiglio abbia espresso delle volontà molto favorevoli al di là delle posizioni, quindi sarebbe sbagliato uscire con una votazione, questa è una mia, diciamo, una mia opinione, perché in questo momento la mozione ha un carattere sicuramente di grande serietà e di attenzione. Nello stesso momento i limiti che hanno illustrato Busi e gli altri interventi che sono conseguiti mettono nelle condizioni, adesso il consigliere Tacelli, dopo questi elogi, anche di non fare votare, secondo me, una cosa che finirebbe col dividere impropriamente un consiglio comunale che prende atto della volontà del consigliere positivamente, ma nello stesso tempo della realtà che l'assessore ci ha un po' spiegato. Non vuole essere però una pressione per l'opposizione. Prego.
No, purtroppo io devo prendere atto che noi siamo vittime di questo legislatore, come dicevo prima, schizofrenico, dove obiettivamente sembra che il primario obiettivo sia quello di creare confusione. Per contro mi rendo conto che paradossalmente i comuni che arrivano dopo sono più avvantaggiati, nel senso che noi facciamo le cose per tempo e restiamo penalizzati, a differenza di altri che arrivano all'ultimo e restano favoriti. Di fatto so che infatti ci sono dei comuni che applicheranno la TARSU anche per il 2013, probabilmente non avevano dei problemi di riconciliazione dei vari dati. Solo alcune considerazioni prima di dire l'ultima cosa. Quella dell'incostituzionalità, vabbè, è una questione scolastica, nel senso che nessuno invoca l'incostituzionalità su un ritorno alla TARSU, sebbene sia difforme a quelli che erano gli indirizzi europei. Per quanto riguarda i tempi invece, ovviamente, di lavoro degli uffici tecnici, io su questo non posso esprimere, nel senso che ovviamente non ho contezza di quanto la dottoressa Casera debba perderci per poter ripristinare una TARSU ormai abolita. Quindi prendo atto delle difficoltà tecniche alla realizzazione di questa cosa e, seppure a malincuore, ovviamente ritiro questa mozione.
A questo punto credo che il Consiglio si concluda in maniera unitaria, però purtroppo con un'amarezza di quello che è un po' l'impostazione. Grazie e arrivederci.